Grazie per l'augurio di buona giornata e buonasera a tutti. Io ho accettato di venire qui anche se non sono un tecnico particolare, però mi considero un cittadino che ascolta la televisione, cerca di informarsi, cerca di capire qualche cosa. E ho notato che molto spesso ci sono grandi interventi, grandi orazioni, ma alla fine della fiera uno ha capito meno di prima. E allora io vorrei seguire un sistema, come dire, quasi didattico, no? Nel senso che mi piacerebbe vedere punto per punto che cosa succede e quali sono le opinioni per dire sì o per dire no. Per esempio, cominciando dal Senato, vediamo che cosa succede se vince il no e che cosa succede se vince il sì. Sappiamo che questa riforma è incentrata sul problema del bicameralismo paritario. Abbiamo oggi un sistema legislativo per cui le leggi passano da una Camera, poi passano all'altra, se sono approvate così va bene, se vengono modificate devono tornare indietro e poi comincia quella navetta che può ripetersi una, due, tre volte a seconda di quanto è complesso l'argomento. Quindi si propone di modificare questa situazione e vediamo che cosa potrebbe succedere. Se vince il no, il Senato continua ad approvare le leggi. I senatori restano 320, per votare bisogna avere 25 anni, per essere eletti 40 anni. Tutti gli ex presidenti della Repubblica sono di diritto senatore a vita e il capo dello Stato in carica ne può nominare 5. Se vince il sì, solo la Camera voterà la fiducia e approverà le leggi. Ci sarà qualche eccezione, ma ci sono le eccezioni che riguardano le leggi costituzionali, quelle che riguardano le minoranze linguistiche, i trattati con l'Unione Europea, gli enti territoriali, eccetera. Alle elezioni si voterà solo per la Camera. Il Senato rappresenterà le istituzioni territoriali e sarà composto da 100 membri, 95 provenienti dalle regioni, 21 devono essere sindaci e 5 dal Presidente della Repubblica, ma solo per 7 anni. Il modo in cui saranno eletti questi senatori, è ancora da determinarsi. Gli attuali senatori a vita resteranno in carica e gli ex presidenti continueranno a diventarlo. Non ci sarà indennità aggiuntiva, avranno l'immunità parlamentare e potranno essere eletti anche con meno di 40 anni. Questa è la situazione se vince sì e io chiederei a chi dei due. Devo dare la parola per commentare questa cosa. Lucilla
Va
Conte.
bene, posso.
Prego. Aspetta un po' che forse.
Grazie a tutti. Ovviamente ricambio la cortesia con cui siamo stati invitati e ricevuti. Vi ringrazio per questa opportunità. Ringrazio anche tutti i presenti che, come mi capita spesso di vedere in queste occasioni, sono numerosi, in ambito interessati, vorranno partecipare con domande, curiosità. L'obiettivo, ovviamente, dal mio punto di vista, ma mi pare insomma, che il nostro moderatore sia senza altre linee, è quello di andare nel merito della riforma e cercare di capire quali possano essere quei profili più interessanti per i sostenitori del sì o per i sostenitori del no, che quindi rifiutano appunto questi profili di innovazione rispetto alla nostra carta costituzionale. Andando direttamente su quello che è il contenuto della domanda che ci è stata posta, cioè il nuovo Senato, ecco, allora sicuramente il nostro moderatore ci ha già dato per tratti quelle che saranno le caratteristiche del nuovo Senato. Quello che mi sento di dirvi però per appunto aiutarci tutti quanti a capire effettivamente come si collegano questo nuovo Senato è senz'altro che noi dobbiamo considerare questa riforma, come peraltro è già stato anticipato, come l'espressione di un superamento dell'attuale sistema parlamentare. Cioè oggi si parla di bicameralismo perfetto o bicameralismo paritario, cioè abbiamo due camere che seppure diverse per la loro composizione e appunto i requisiti dell'elettorato attivo e passivo, fanno sostanzialmente le stesse cose. La riforma invece individua appunto un superamento di questo sistema e lo fa sia attraverso una innovazione innovazione, poi magari se avremo occasione ragioneremo su come si configura il nuovo procedimento legislativo che appare, ma mi sento di dire soltanto appare più complesso rispetto a quello vigente, ma anche dal punto di vista della loro composizione, perché una seconda Camera che si differenzi appunto dalla Camera dei Deputati. Perché si sente questa esigenza? Perché sicuramente in questo modo l'Italia si pone in linea con altre democrazie europee e perché è un dato, direi condiviso dalla dottrina costituzionalistica e dagli studiosi di diritto pubblico, quello per cui effettivamente un Parlamento efficiente, cioè che sia in grado non solo di approvare molte leggi, ma sia in grado di approvare leggi di qualità, effettivamente espressive di quei profili di innovazione, di rappresentatività, sia un Parlamento in cui le autonomie territoriali abbiano appunto una voce piena, una voce diretta e possano partecipare attivamente al procedimento legislativo. In questo senso, allora si va a intervenire su quella che è la struttura e la composizione del Senato e lo si fa peraltro in linea con quello che era l'intento del nostro Costituente. Ora io qua vorrei fare una piccola parentesi, perché spesso, e lo è sempre stato, in tutti i casi di riforma, di ipotesi di legge di revisione costituzionale, l'opinione pubblica, la dottrina, ci interroghiamo sul grado di conformità di questa innovazione rispetto allo spirito, all'origine, all'intento, no? All'intento originario dei nostri padri costituenti. Ecco, per quanto riguarda il Senato, abbiamo una traccia di quello che era effettivamente l'intento dei nostri padri costituenti, perché il Senato era definito e viene definito anche nei lavori dell'Assemblea Costituente come quella Camera che doveva essere comunque rappresentativa, era quella tra le due che avrebbe dovuto rappresentare le autonomie territoriali. C'è anche un profilo che è di un certo interesse e che sicuramente ha un peso nella configurazione del nuovo Senato, che è quello legato all'alto tasso di conflittualità che la nostra Corte Costituzionale ha registrato in questi anni tra Stato e Regioni. Voi sapete che, lo vediamo adesso con brevissimi tratti, la Corte Costituzionale è quel giudice che, tra le altre cose, dovrà valutare la legittimità costituzionale delle leggi e degli interventi di forza di legge, anche il giudice del giudizio di legittimità in via principale, cioè quel giudizio in cui appunto vi sia una rivendicazione di competenza dalla Regione nei confronti dello Stato e dello Stato nei confronti delle Regioni, per farla molto brevemente. Poi in realtà Stato e Regioni non sono esattamente sullo stesso piano all'interno di questo giudizio, però sicuramente già nell'architettura della nostra Costituzione era previsto un conflitto di questo tipo. Bene, sicuramente l'idea di rendere effettivamente l'autonomia, quindi il Stato, le regioni, le città metropolitane, i comuni, in qualche modo partecipi e presenti all'interno di un organo che ha l'obiettivo di rappresentare queste istituzioni territoriali, così parla la nostra riforma, risponde all'esigenza di prevenire questo tipo di conflitti. E qua concludo, poi avremo l'occasione di ritornarci.
È bruttissimo interrompere una signora mentre parla, però io devo richiamarvi alla sintesi, perché altrimenti ognuno si appassiona sul suo punto, però poi viene tardi, la gente a un certo punto ci saluta, ci facciamo.
No, non credo.
Lascio la parola.
Posso parlare senza microfono? Tanto si sente, no?
Non si riesce a registrare. Però non... Metto qua, no? Metto qua. Sì, sì, sì. Qui.
Io non mi sono preparato sulla domanda e quindi sono un pochettino in difficoltà, ma ha già detto tutto il moderatore che cos'è il nuovo Senato, e poi la professoressa ha spiegato anche lei. Se fosse una gara sportiva chiederei qualche metro di vantaggio, perché io sono un povero avvocato di provincia, mentre lei è una giovane professoressa universitaria, quindi è specialista in questa materia. Io sono un semplice cittadino interessato un po' a vedere come va questo nostro paese, e quindi mi sono posto alcuni problemi, e in relazione alla lettura che ho fatto di questo testo, premetto che l'ho letto quest'estate mentre ero in vacanza in una un posto sperduto della Grecia, no? E come sapete anche voi, il primo amore non si dimentica, e quindi la prima lettura è stata quella che mi ha convinto per il no, perché è un testo molto complicato, un testo difficile da capire, un testo che richiede molta attenzione. E io sono convintissimo che una riforma ci possa stare, anzi ci debba essere, ma non nel senso della costruzione di un meccanismo di legislazione così complesso. Voi sapete che due governi Prodi se ne sono andati a casa, uno perché Bertinotti ha fatto un passo indietro e il secondo perché Mastella ha fatto un passo indietro. Ma dove? Nel Senato. A Prodi è mancato un voto, una volta, mi pare qualche altro voto, un'altra volta. Io sono convinto, proprio sinceramente convinto, che una vera riforma doveva portare al monocameralismo. Un'unica Camera dei Deputati, un unico Parlamento, e poi chi vince le elezioni governa per 5 anni. La legge elettorale prevede dei premi di maggioranza, adesso sono in discussione su come e quanto la legge elettorale va ad influenzare in parte questo testo della Costituzione, però è sempre una legge, questa è la Costituzione, questa è la legge delle leggi. Allora, un Parlamento con un'aggregazione politica, un partito, una coalizione, come volete, che vince sulla base di un programma e lo porta avanti per 5 anni, senza interferenze, senza questo doppio binario di passaggio tra Senato e Camera che provoca delle interferenze e una complessità anche decisionale che, secondo me, per i tempi in cui siamo, non è più accettabile. Ma di questo sono sinceramente convinto. Il Senato viene mantenuto sulla base di una serie di compromessi parlamentari che hanno portato a questa conservazione. Voi sapete che nel 2006 abbiamo votato la riforma Berlusconi-Bossi-Calderoli, che non è passata, che prevedeva un Senato federale. Questa riforma non era passata e oggi con questo testo viene in parte recuperato quel principio, proprio forse per non, in questi compromessi parlamentari, per non scontentare qualcuno che poi oggi però è contro questa riforma, Lega, Forza Italia e quant'altro. Quindi questi compromessi hanno portato, secondo me, ad un testo che non ritengo che sia buono per una buona legiferazione da parte del Parlamento, che non porta semplificazione ma porta delle grosse complicazioni. Adesso si tratterebbe anche di vederlo un pochettino nel merito, se il moderatore mi dà tempo lo posso anche fare. Allora, il vecchio Senato...
Do tempo poco, però
so, in modo sintetico, se non mi dà tempo...
No, è un po' di tempo, sì, insomma, cerchiamo
sì, lei ha un compito più facile, perché lei deve sostenere che questo testo è buono. Io devo attaccarlo per il no, e quindi devo cercare di andare a cogliere quegli aspetti che a mio avviso sono aspetti discutibili.
Recuperiamo poi sulle domande.
Ma sì, per carità, poi lei è bravissima, tra l'altro. Io l'ho sentita ieri sera moderare un dibattito tra due professori universitari e lei è stata bravissima. Ma poi è il suo mestiere, una professoressa universitaria che studia proprio queste materie. Quindi. Allora, il vecchio Senato ha detto 315 senatori più i presidenti della Repubblica più 5 senatori a vita. Oggi il nuovo prevedeva la Costituzione che ogni regione avesse, questo è importante, un minimo di 7 senatori. Il Molise, che è piccolino, il Molise è assurdo che si sia costituito in regione, è una provincia, è più piccolo della provincia di Cuneo, ha meno abitanti della provincia di Cuneo, ne aveva 2 e la Valle d'Aosta ne aveva 1. La riforma cosa porta? Il nuovo Senato porta a questi benedetti 100 senatori, che poi non sono 100, che lo dobbiamo vedere questo. 100 senatori con un minimo di 2. Quindi, già da questo punto di vista, la Valle d'Aosta su 315 senatori ne aveva 1, oggi ne ha 2. Ma perché ne ha 2? Perché dei 2 senatori, minimo 2, uno deve essere un sindaco. Quindi non può che averne 2, perché altrimenti non può nominare un consigliere regionale e un sindaco. Perché i senatori sono per 21 sindaci delle 20 regioni italiane più Bolzano e Trento, province autonome che ne hanno uno ciascuno, più consiglieri regionali. Quindi minimo 2, Valle d'Aosta ne ha 2, province di Trento e Bolzano ne hanno anch'esse 2. Ma questo numero di 100, di cui 21 sindaci e 74 consiglieri regionali, è suscettibile di variazioni. Perché? Perché il numero dei senatori, 74 consiglieri regionali, sono rapportati alla popolazione sulla base dell'ultimo censimento generale. Per cui, se la popolazione delle regioni dovesse variare, varia anche la loro consistenza. Però quando? Quando c'è il rinnovo del consiglio regionale. Perché per l'intanto, se decade un consiglio regionale, decade un sindaco, questi signori consiglieri regionali cessano automaticamente di far parte del Senato. Per cui può succedere che in una regione aumenta la popolazione, nell'altra diminuisce, per quel tempo, fino a che non viene fatto il raccordo, i senatori possono essere 98 o possono anche essere 102, proprio per questo meccanismo di rappresentatività proporzionale della popolazione delle regioni. Allora, questi signori sono 100, abbiamo detto, diciamo che sono 100, più Presidente della Repubblica. Di questi 105 sono nominati dal Presidente della Repubblica tra persone che hanno illustrato particolarmente il Paese, eccetera, eccetera. Ma poi ci troviamo a dire che il Senato rappresenta le istituzioni territoriali. E allora che ci stanno a fare questi grossi personaggi? Pensiamo adesso senatore a vita Renzo Piano, ad esempio. Cosa ci stanno a fare in un Senato che deve rappresentare le istituzioni territoriali? Ma io me lo chiedo. Forse per dire che oggi c'erano e domani ci devono ancora essere, però che utilità hanno? È questo che me lo chiedo. E qui già è già una stonatura. Poi questi signori, ha già detto il relatore, senatori non hanno limiti di età, mentre oggi il senatore deve avere almeno 40 anni e viene eletto da elettori che abbiano almeno 25 anni, i deputati possono invece devono avere almeno 25 anni eletti da elettori di 18 anni, questi signori verranno eletti con almeno 18 anni di età, con la maggiore età, non è previsto un limite minimo. So chi sono? Sono consiglieri regionali, 74, a parte quelle variazioni che ho detto che potrebbero esserci, ripartite le regioni in proporzione, eccetera, eccetera, e sindaci. E questi signori, consiglieri regionali del Piemonte, della Lombardia, della Calabria o quant'altro, sindaci di Reggio Calabria, di Trento o di Venezia, devono andare a fare i senatori, quindi a fare le leggi, gratuitamente. Ma voi pensate cosa vuol dire la responsabilità di un sindaco sul territorio? Voi pensate cosa vuol dire un consigliere regionale? Signori, in Piemonte Chiamparino, presidente della regione, consigliere regionale, quindi potrebbe anche essere Chiamparino nominato senatore. Gli assessori regionali non sono consiglieri, se non alcuni in Piemonte, ad esempio, però alcuni consiglieri regionali sono anche assessori. Questi signori potrebbero essere anche nominati senatori. Allora, questi signori dovrebbero partire da Torino, da Venezia, da quant'altro, andare a Roma, poi vediamo le tempistiche anche di lavoro del Senato che sono ad impiccare, dovrebbero andare e farlo gratis. Io non so, ma mi sembra una cosa assurda.
Non sono però obbligati a farlo.
Ma scusate, No, sono obbligati. Perché c'è un articolo della nuova Costituzione che dice: i membri del Parlamento, una cosa assurda, signori, scritta in questa Costituzione, che mi sembra la cosa più logica di questo mondo, proprio bambinesca, i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni. Ma c'era bisogno di scriverlo nella Costituzione della Repubblica Italiana una cosa di questo genere? C'era bisogno? Uno che sia deputato, che sia senatore, deve essere scritto qui, quindi hanno l'obbligo di partecipare.
Allora io però
dovrei continuare un po' di demolizione, altrimenti non.
No,
altrimenti
magari lo riprendiamo un minimo.
E non lo riprendiamo.
Sì. Non finiamo più.
Come volete? No, però.
Mi ha chiesto una replica brevissima sul punto.
Se posso, però, perché non ho la voce tonante dell'avvocato. Allora, solo una breve replica, anche perché
no, poi rimaniamo qui sopra, no?
Considerazioni di carattere personale, e insomma, lei ha letto la riforma in vacanza, e secondo me l'ha letta e l'ha anche studiata, quindi non è, insomma, siamo assolutamente alla pari in questo dibattito, possiamo confrontarci, ma l'obiettivo non è quello di un confronto tra noi due, ma è quello di fornire gli elementi per decidere, per deliberare, cioè quello è un po' l'obiettivo di incontro con questo, almeno secondo il mio parere. Il nuovo Senato, allora, innanzitutto io ci tengo a dire che non... Io sono, aderisco a incontri di questo tipo, e in questo caso sospetto della ragione del sì, perché nella mia vita professionale, insomma, sono chiamata spesso a ragionare sulla Costituzione, anche sulle ipotesi di riforma, ma perché non è che si smette di essere costituzionalisti e non si è più cittadini o viceversa. Cioè, io come cittadina mi sono fatto un'idea di questa riforma e ho cercato di unire le mie convinzioni sulla Costituzione e la riflessione che tutti i giorni ho sulla nostra Costituzione. Devo dire che nel complesso mi convince. Quindi io parto da questo punto di vista, non parto da un'adesione fideistica alla ragione del sì, non mi interessa, non è quello che oggi vorrei trasmettervi. Vorrei trasmettervi però questa considerazione, che mi sembra una considerazione di buon senso, cioè la riforma perfetta non esiste. È vero, si poteva scrivere meglio, sicuramente la parte sul Senato poteva essere scritta meglio, poteva avere qualche indicazione in più, poteva avere qualche contraddizione in meno, ma non è una storia che abbiamo vissuto, non vivremo mai. Oggi noi siamo chiamati a ragionare su una legge di revisione costituzionale e tutte le contraddizioni, perché seguendo anche i lavori parlamentari relativi appunto alla legge di revisione, derivano, mi dispiace constatarlo, però proprio dalla simmetria tra le due Camere e il fatto che lo stesso Senato, che come dire ha dovuto, cioè è un po' come il tacchino che deve ragionare sul turno di ringraziamento, deve deliberare la sua fine. Chiaramente ci sono delle contraddizioni, ci sono degli aspetti che sono criticabili, ci sono anche delle pagine aperte sul futuro, delle porte aperte sul futuro, e questa è una cosa buona e ottima che la Costituzione lasci, perché la possibilità rispetto allo schema generale, che è uno schema generale, quello che ci vorrà fare con la Costituzione sul Senato, dà e darà fortunatamente la possibilità di intervenire con una normativa di integrazione su tutti quegli aspetti che oggi o non ci convincono o ci lasciano dubbiosi, a partire appunto dalle modalità di elezione dei senatori. Per quanto riguarda il criterio della rappresentanza proporzionale alla popolazione, questo, come vi ho detto prima, era già un obiettivo del Costituente del 48, quindi il tema insomma, è quello della garanzia di una rappresentatività di una popolazione che certamente può avere delle variazioni e che però certamente è fondamentale dal punto di vista chi glielo fa fare, no? Perché poi il tema è chi glielo fa fare. Io non parto dal presupposto, cioè per come è disegnato il Senato, e il Senato non è soltanto un Senato cui i membri vengono ridotti, ma un Senato che ha delle nuove e importanti funzioni, che non ha più vincolo di mandato rispetto appunto al governo, quindi questo è diverso dalla Camera dei Deputati, ma che comunque ha e avrà una sua attività di indirizzo politico, perché pensate a tutta l'attività di raccordo, Stato-Regioni e anche l'attività di raccordo per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea. Sarà un organo che avrà potere di indirizzo. La rappresentatività, certo che c'è, certo che esiste, e io sono portata a ragionare sul senatore consigliere, sul senatore sindaco. Cioè, io credo che il problema non sia quello di il Senato che diventa il dopolavoro dei sindaci e dei consiglieri, ma il Senato che come Camera e nella sua struttura viene fortemente valorizzato. E quindi anche l'apporto che i nuovi senatori potranno dare ai lavori e alla vita di questa Camera sarà un rapporto legato ovviamente ad alcuni aspetti che oggi ci sono incerti, la calendarizzazione dei lavori, ecco. Però ragioniamo su queste istituzioni dal punto di vista della loro coerenza complessiva, sulla qualità della classe politica, sul fatto che debbano esserci o meno le immunità, cioè questi sono dei ragionamenti che sicuramente possiamo fare, ma facciamoli non partendo da un giudizio di disprezzo rispetto alla nostra classe politica, perché non ci porta da nessuna parte, non ci fa capire quello che sarà il reale funzionamento di queste istituzioni. Quindi, rappresentanza territoriale sì, non sarà dal mio punto di vista un dopolavoro, sicuramente sarà fondamentale e di grado cui i nuovi senatori, consiglieri, senatori, sindaci intenderanno la loro funzione all'interno di questo Senato, però ritengo che, come in tutte le seconde Camere, altre esperienze di Stati europei, una adeguata calendarizzazione dei lavori permetterà a tutti i soggetti che avranno fatto parte del nuovo Senato di partecipare ai lavori in modo efficace e coerente. Peraltro il nuovo Senato è una Camera di carattere continuo, perpetuo, quindi vero, ci saranno, potranno esserci delle ipotesi di decadenza, di ricambio, ma sono ipotesi che ovviamente, trascorsa la fase iniziale fisiologica, garantiranno la continuità dell'ordine. Quindi da questo punto di vista io vedo le criticità.
Ecco, il Senato non ha una funzione deliberativa di fare legge,
no,
ha un indirizzo.
No, 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 anche, anche.
No, ma scusate un attimo, scusate un attimo. Sono però
no, 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 anche tutte e due.
Scusate un attimo, io le domande le lascerei alla fine, perché sennò viene fuori una bella chiacchierata in cui interveniamo tutti. Eh no, perché poi non andiamo ovviamente sugli altri punti.
No, ma va bene invece che si intervenga.
Allora,
perché...
ok, però,
no, no, perché è importante invece.
Però le risposte devono essere telegrafiche. Cioè non risposte di 5 minuti e non domande di 5 minuti, perché altrimenti...
Ma relatore, è una materia molto complessa. Capito, se dobbiamo però... fare giocare a slogan, lo vediamo tutti i giorni alla TV. Se invece vogliamo approfondire, abbiamo una professoressa che ci aiuta a approfondire, allora diamo tutto il tempo che ci vuole per approfondire, se mi consente.
Sì.
Non voglio far polemica, però giustamente, Cerrato ha evidenziato un punto importante. Fondamentale quella.
Allora io invito comunque a essere sintetici, perché altrimenti
può rispondere Lucilla, rispondi tu.
Certo, allora se leggiamo il nuovo, la domanda che le pone è una domanda a cui rispondo volentieri, perché ci aiuta a capire quelle che sono le funzioni del nuovo Senato. Allora, se
lei legge il testo della riforma, perché sennò
il Senato ha delle nuove funzioni,
la gente se ne va,
se ne va, e quindi come? Ma io mi scusi, scusando il termine indirizzo politico in senso tecnico, cioè la capacità di partecipare a quella funzione che fa in modo che governo e Camere si raccordino nel raggiungimento di determinati obiettivi, un indirizzo politico. L'indirizzo politico di solito è collegato al tema del mandato fiduciario. In questo caso, come succede in altre democrazie europee, il Senato, quindi la seconda Camera, quella che è rappresentativa delle istituzioni elettorali, non è legata da un mandato di fiducia nei confronti del governo, non può mandarlo a casa, come siamo soliti dire. Ma da un lato ha anche un senso, perché sarà una Camera di durata perpetua, quindi non è legata alla maggioranza contingente. Detto questo, però, e questo è il testo della Costituzione, e non è modificato, e la funzione legislativa è esercitata ancora collettivamente dalle due Camere per alcune tipologie di leggi. Questo lo dice il nuovo articolo, che è, questo è l'unico punto di vera continuità rispetto all'articolo 70. Quindi c'è un Senato nuovo nella sua composizione, nuovo nelle modalità con cui appunto viene eletto in elezione diretta, poi dopo ne potremo parlare. È un Senato che esercita, rispetto alle funzioni di raccordo con Stato e Regioni, con l'Unione Europea, anche una funzione di indirizzo, di valutazione delle politiche pubbliche, ma è un Senato che per alcune leggi, quelle più importanti, significative della vita repubblicana, continua a partecipare insieme alla Camera della funzione legislativa. Sono le leggi, come dire, in cui esiste ancora una simmetria tra Camera e Senato. Giusto solo per spiegare come si può, perché non va in contraddizione con quello che diceva lei, è solo un completamento. Lei ha indicato alcune funzioni, e non le ha evidenziate bene, mantiene ovviamente una parte della funzione legislativa, insieme alla Camera.
Lei aveva chiesto qualcosa, signore, di fondo?
Io non so, una risposta da dare, sì o no, ma cioè, aumenta la rappresentatività del territorio, c'è cioè questa riforma così.
L'impianto della riforma è fatto in modo da generare un organo che è il Senato, il nuovo Senato, che dal punto di vista della sua struttura dovrebbe rispondere a questa esigenza. Perché? Perché non è, innanzitutto, non è legato dal vincolo di fiducia con il governo, quindi dovrebbe essere un organo che di base rappresenta l'istanza territoriale al di là della situazione politica contingente. È eletto non direttamente, come tutti sapete, ma indirettamente dai consigli regionali, però sulla base, si dice appunto, delle indicazioni che provengono dall'elettorato. Poi, tra l'altro, l'elezione di secondo grado è un'elezione che è democratica, cioè è considerata democratica nel nostro ordinamento, perché in altri ordinamenti, a partire dal settembre,
sono 40 minuti,
sono 31 parole, perché io non sono niente.
Solo una domanda, mi va bene o non mi va bene per questo?
Non mi va bene, ma io non so quello, non so rispondere.
L'obiettivo è quello di rappresentare una parte fondamentale della nostra forma di Stato. Cioè, prima si è parlato della riforma in senso federale del 2006, questa non è una riforma in senso federale, perché non è che la sovranità dello Stato viene trasferita, si parcellizza in campo alle regioni. L'Italia è una repubblica unitaria, è uno Stato regionale, che quindi ha delle sue articolazioni territoriali, che dovrebbero nell'architettura complessiva andare a rappresentare le loro istanze. Perché? Perché creare una Camera che da cima a fondo è formata da rappresentanti eletti su base territoriale, e che quindi peraltro sono espressione anche dei legislativi e non degli esecutivi delle regioni, dovrebbe selezionare una classe politica che sicuramente ha a cuore ed è più in connessione con le istanze che provengono da regioni, città metropolitane e comuni. Peraltro la stessa presenza dei sindaci è particolarmente significativa da questo punto di vista, perché permette di non diluire le istanze, come dire, comunali.
Sì, però è controvertibile, perché cioè, per esempio per quanto riguarda il TAV, no? Che è una questione che riguarda il TAV, no? Che è una questione che riguarda magari il territorio della Valsusa. Vabbè, abbiamo l'Appennino che è contro il TAV, no? Però è una cosa che riguarda anche magari tutto il nord, queste cose qua. Perché non devono mettere...
Ma questa è una grande opera, rientra nelle grandi infrastrutture, e per quanto viene per come viene considerata la nostra architettura costituzionale e istituzionale complessiva anche nella riforma, è una di quelle materie in cui entra in gioco l'interesse nazionale. E quindi però l'interesse nazionale entra anche in quella che è la meccanica del procedimento legislativo, in cui peraltro il Senato in queste materie è obbligato a deliberare.
No, scusate un attimo.
Però,
chiedo scusa. L'impostazione che avevamo dato all'inizio era finalizzata proprio a vedere tutti gli aspetti per cui uno dovrebbe dire sì o dovrebbe dire no. Cioè, se cominciamo a fare eccezioni di vario genere, finisce che mettiamo tutto insieme, mentre un po' per volta ci arriviamo, perché uno dei punti successivi è quello del rapporto fra lo Stato e le regioni. Cioè, quindi se lo vediamo un minimo uno dopo l'altro, forse ci arriviamo lo stesso, abbiamo le stesse spiegazioni, però in modo più ordinato. Allora, l'elezione del Presidente della Repubblica è un altro momento importante. Attualmente il Capo dello Stato viene eletto in seduta comune con i 2/3 dei voti nelle prime 3 votazioni. Dalla 4ª votazione in poi il limite scende alla maggioranza assoluta 50+1. Questo nell'attuale situazione. Se vince il sì, quindi la nuova proposta, è quella di far eleggere il Presidente della Repubblica solo da deputati e senatori, senza i 59 deputati regionali. Nelle prime 3 votazioni servono i 2/3 degli aventi diritto, dal 4° al 6° scrutinio sono necessari i 3/5, è una questione di proporzioni, credo sia finalizzata a evitare gli infiniti scrutini che abbiamo visto sino ad ora. Io chiederei se su questo c'è qualche cosa che volete puntualizzare. Oppure
i punti non sono quelli fondamentali,
consente
al relatore. I punti fondamentali sono il Senato e l'articolo 70 sulle leggi.
Sono quelli due punti.
E poi i rapporti con la regione anche. Però i punti fondamentali sono questi qua. Sul Senato non abbiamo finito di dire.
Ho capito,
sì,
ma
mi consente,
un
io vorrei
allora lo
deliziare il pubblico con altre note di osservazioni sul punto. Senato
lo lasciamo alla fine, perché altrimenti parliamo del Senato tutto il pomeriggio e ci sono un sacco
di
cose.
Ma è lei che l'ha introdotto, io sarei partito da un'altra
parte.
Perché
è il primo punto, ma è un caso, avessi saputo l'avrei lasciato per ultimo.
Cioè, non
è andata così, ma non è così grave.
Scusi la polemica, ma...
No, per carità. libertà, anzi, è libertà.
Il discorso è di una certa
capisco che
complessità.
Sia rilevante, ma
siamo sul Senato, finiamo il Senato, i signori capiscono, altrimenti
sì,
facciamo delle pennellate.
Abbiamo parlato mezz'ora.
Parliamo di tutto e non parliamo di niente.
Abbiamo parlato mezz'ora del Senato e poi continueremo.
Sì, però se posso finire, io finivo a parlare del Senato, se mi consente.
Sì, ma se lei finisce in 5 minuti mi sta bene, se parlo 5, un quarto d'ora no.
Se non 5, sono 10, va bene lo stesso.
No, allora lo facciamo dopo.
Allora io vado a casa.
Come crede.
No, ma cosa devo dirle?
Scusate, non si può pretendere.
No, scusate, dobbiamo approfondire le cose, no? Se approfondiamo capiamo, se non approfondiamo non capiamo.
Ho capito, ma se proseguiamo gli
argomenti sono tanti. Ne trattiamo due o tre, chiuso lì, no? Non mica dobbiamo trattare tutto.
Prego. Di capire.
Io ho bisogno di capire, è una materia complessa.
Esatto.
E per capire se interrompiamo gli argomenti, cioè quindi chiedo al moderatore di dare il tempo necessario a uno e altrettanto il tempo necessario all'altro che svolgano i ragionamenti, se no lui è cattiva a me. La sua preoccupazione io posso comprenderla da moderatore, ma è l'impostazione, lei dia il tempo per cortesia, lo faccia per noi cittadini, io vado manca a capire. Dia il tempo, a lei ha preso due ottime persone, dia il tempo a uno e all'altro di spiegare loro. Le chiedo solo questo.
No, ma io la ringrazio. Però era per dirle che il discorso sul Senato era cominciato un quarto d'ora prima che voi arrivaste. Quindi, no, ma non è che, voglio dire, non è stato stringato. Comunque, se lei ritiene di dover finire...
Io finivo, così almeno poi la collega...
Mi auguro che gli altri punti non siano tutti poi di un'ora all'uno.
Ma no, perché alcuni sono... Per esempio, nomino il Presidente della Repubblica. È una
cosa. Va bene, prego, allora, vado avanti.
Cambiano i quorum. Io facevo questo ragionamento ancora. Allora, ha detto già giustamente la professoressa che il Senato è una Camera permanente. Perché? Perché non cessa mai, ha un continuo rinnovo, perché c'è un rinnovo progressivo in relazione alla scadenza dei sindaci e alla scadenza del loro ruolo di consiglieri regionali, perché appunto è composto da queste persone. La criticità che io evidenzio, ma la professoressa può meglio spiegare o può correggermi, allora, il sistema di elezione. Sistema di elezione e poi rimandato ad una legge che dovrà essere approvata da entrambe le Camere, Camera e Senato. E qui rispondiamo a Cerrato che dice il Senato funziona in diritto. No, in tutta una serie di materie previste dalla nuova Costituzione il Senato ha una funzione legislativa e lì il bicameralismo rimane perfetto con tutti i casini che può provocare. E questo è scritto nella Costituzione. Allora, io volevo fare una riflessione con voi sul sistema di elezione, per dirvi che mi sembra che questo testo contenga alcune contraddizioni. Allora, l'articolo, sono preso un appunto perché non è la mia materia di lavoro, quindi devo farci anch'io un po' mente locale. Allora, l'articolo 57,5 mi dice che questa composizione si realizza sulla base delle scelte espresse dagli elettori. Scelte espresse dagli elettori. Quindi andiamo a pesare i partiti, no? Ottengono voti. L'articolo 57,6 mi aggiunge che i seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio regionale. Allora, qui dobbiamo fare una riflessione. Perché? Il Consiglio regionale del Piemonte, che era di 60 consiglieri, oggi è di 50 consiglieri, compreso Chiamparino, che è il presidente della regione, che è anche lui consigliere. Di questo Consiglio regionale del Piemonte, il PD, qui tra l'altro io sono stato iscritto, essendo stato consigliere comunale di Alba del gruppo del PD fino al 2014, ha 26 consiglieri. Ma voi mi dite se in Piemonte il PD ha il 52%, 53% dei voti? No, perché il sistema di elezione del Consiglio regionale è voto al Presidente della Regione, voto ai partiti, ma c'è un listino. Cioè, adesso mi pare 10 consiglieri, se li porta a casa il presidente vincente, il candidato presidente vincente. Quindi nel Piemonte il PD può aver avuto il 30%, per dire, tra l'altro le elezioni sono state fatte in un momento molto favorevole per il PD e per Renzi, può aver avuto il 30-35%, ma il 55% dei consiglieri. Questo vuol dire che il discorso di seggi attribuiti in relazione ai voti espressi, tra l'altro bisogna anche nominare un sindaco, il Piemonte ha 7 consiglieri, la Lombardia ne ha 14, la Campania ne ha 9, il Lazio ne ha 8, c'è anche questo, e della composizione di ciascun consiglio. Ma se andiamo a vedere la composizione di ciascun consiglio, per il Piemonte non quadra con i voti espressi. Quindi questa cosa qui potrà dare adito a delle interpretazioni particolari, magari in sede di approvazione di una legge elettorale da parte di Camera e Senato, e potrebbe poi, a seconda di come è fatta, essere anche censurata dalla Corte Costituzionale, perché questo è un principio che deve essere rispettato da una legge elettorale. Io su questo chiedo poi lumi, perché non sono ancora riuscito a capire, alla fin fine, scelte espresse dagli elettori, voti attribuiti, seggi attribuiti in rapporto ai voti e composizioni di ciascun consiglio, come possono tra di loro armonizzarsi laddove dove ci siano delle discrasie tra voti e consiglieri, proprio perché ci sono stati listini, premi di maggioranza, eccetera, eccetera. Questo è un problema. Per ciò che riguarda la formazione delle leggi, abbiamo, la professoressa l'ha spiegato bene, abbiamo questo benedetto articolo 70. L'articolo 70 prevede una partecipazione del Senato alla formazione delle leggi sulla base di un sistema di bicameralismo perfetto, cioè Camera e Senato contano uguali, la legge deve passare con la maggioranza alla Camera e con la maggioranza al Senato. Se non passa da tutti e due i rami del Parlamento, la legge non è legge. Quindi il potere di indirizzo, di studi, di tutte queste cose che è scritto nell'articolo 55-57, cos'è, della Costituzione, rispetto all'articolo 70, va rivisto e riconsiderato. Questo dobbiamo capirlo bene. Quindi questo bicameralismo rimane, con tutti i problemi che può aver dato in tutti questi anni. Io, per quello che vi dico, secondo me bisognerebbe fare piazza pulita, andare sul monocameralismo, fare una riforma che spiazzi tutto, che elimini quindi tutte queste interferenze di due sistemi di votazione, due sistemi anche diversi, perché i regolamenti parlamentari di Camera e Senato sono anche diversi, eccetera, eccetera. Ma l'articolo 70, io solo per farvi capire come è stato strutturato. Allora, innanzitutto è di una certa complessità. Il vecchio articolo 70 diceva: la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere. Due righe, stop. Il nuovo testo è complesso, ma per forza che è complesso, perché si introduce una diversità tra Camera e Senato che deve essere in qualche modo regimentata, apprezzata, deve essere disciplinata. E allora andiamo a dire che il Senato ha funzione legislativa per tutta una serie di materie. E poi, per altre cose, invece, vedremo cosa fa. Cosa succede? Succede che, solo per dirvi come è fatta la Costituzione della Repubblica Italiana, che tutti i cittadini dovrebbero essere in grado di capire. L'articolo 70 dice, solo per un punto, la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di cui all'articolo 116 terzo comma. Se io vado all'articolo 116 terzo comma, mi dice: ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui l'articolo 117 secondo comma, lettera L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, M, limitatamente alle disposizioni generali comuni e per le politiche sociali. No, allora, una Costituzione che
scusi
dia...
un attimo. No, gli articoli sono importanti, però io vorrei che mi dicessi...
Io vorrei che finissi, come è malfatto questo testo e di difficile lettura. Al di là del fatto che il Senato lavora, questi signori che sono consiglieri regionali, che sono sindaci, sparsi in tutta Italia, nel territorio, dovrebbe poi lavorare da impiccato. Per quanto può fare, lavora da impiccato. Perché mi dice: ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato, che entro 10 giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarla. Un terzo dei componenti di 100 sono 33. più Presidente della Repubblica, saranno 101, saranno 33, 34, quello che è. Ma questi signori che vengono da Venezia, da Bari, da Reggio Calabria, eccetera, eccetera, nei 10 giorni devono trovarsi. Un terzo di loro deve essere d'accordo di poter fare, di poter esaminare questo disegno di legge. Nei 30 giorni successivi può fare delle proposte di modificazione. Qui è da lavorare proprio da impiccati. Cioè sono delle scadenze che poi dopo, nel caso di riferimenti ad altre situazioni, tipo interventi cosiddetto di clausola di supremazia per le regioni, eccetera, eccetera, i tempi sono ridotti. Per l'esame del bilancio dello Stato, signori, ci sono 10 giorni di tempo da parte del Senato per poter dire la sua. Non è il modo di lavorare. Una disciplina di questo genere porterà o all'indifferenza totale di questi signori consiglieri regionali e sindaci, oppure al fatto che saranno sempre lì con gli occhi puntati per ogni cosa che farà la Camera, perché se hanno un terzo dalla loro parte cercheranno sempre di bloccare tutto e di impastoiare l'azione legislativa della Camera. Tutto questo, secondo me, è...
La inviterei a concludere, però, perché...
E io concludo dicendo che tutto questo porterà a delle complicazioni enormi, quindi l'effetto di semplificazione che vorrebbe dare questa riforma costituzionale, se noi andiamo a leggere un pochettino questa cosa, al di là del fatto se riusciamo a capirla tutta o non riusciamo a capirla, non ci sarà, secondo me.
Bene, ha chiesto una replica un attimo.
Sì, io accolgo senz'altro l'invito del signore ad andare nel merito, discutere, cercare di capire, perché questo, ripeto, è l'obiettivo di questo incontro. Però io devo dirvi che su questo punto, sul punto della comprensibilità del testo costituzionale e sul generale clima di indignazione rispetto così a questo nuovo testo, ecco, questa è una vera frattura forse che corre tra me e l'altro nostro relatore, perché perché proprio per deformazione professionale io cerco e credo che lo dobbiamo fare tutti di analizzare il testo ricavando i significati più coerenti e non quelli più incoerenti o assurdi che ci possano venire in mente. È proprio un'operazione minimale e quella anche di, insomma, l'obiettivo che avete tutti quanti voi oggi venendo un incontro come questo è quello di capire, non di farvela raccontare. Quindi scopriamo subito le carte. Io vi dico che non ve la racconto e dico che secondo me quella per cui il testo costituzionale del nuovo articolo 70 è incomprensibile è una falsità, proprio nel merito, perché è vero che è più lungo, è vero, nessuno può dire che non è così, è più lungo dell'attuale articolo 70, ma io come cittadina mi sento più tutelata da una Costituzione che spiega nel dettaglio un procedimento di una Costituzione a debole razionalazionalizzazione, si dice quando appunto si studia il diritto costituzionale, cioè che dà alcuni tratti, dà alcune indicazioni di sistema e poi lascia al libero di spiegarsi del, come dire, dell'attività parlamentare e la loro concreta realizzazione. Per cui io mi sento da cittadina, ripeto, più tutelata da un articolo 70 che procedimentalizza in senso stretto il rapporto tra Camera e Senato rispetto al procedimento legislativo. Dobbiamo indignarci perché esistono ancora leggi bicamerali? Io credo di no, perché se noi andiamo a vedere l'articolo 70 e le leggi bicamerali, cioè quelle che devono essere approvate dalla Camera e dal Senato, da quel Senato che ha quelle caratteristiche che abbiamo visto, io sinceramente e di nuovo da cittadina mi sento tutelata da una Costituzione che mi dice che la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione, perché le leggi di revisione della Costituzione possono implicare anche, lo vediamo in questo caso, l'abbiamo visto con la riforma del titolo V, le autonomie territoriali. Quindi meno male che il Senato può intervenire nel procedimento legislativo. Le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, per forza che interviene anche il Senato, cioè, mi sembra evidente. Perché è un procedimento lungo e diverso? Perché abbiamo due camere diverse che per alcune leggi considerate le più importanti, fondamentali, quelli che saldano l'unità repubblicana, perché noi non diventiamo uno Stato federale dopo il 4 dicembre se vince, sì, continuiamo a essere uno Stato regionale, però abbiamo una camera che è diretta espressione delle istituzioni territoriali, ecco, faranno anche cose diverse. Quindi in alcuni casi procedimento sarà vedere, unicamerale, in altri casi il Senato dovrà essere interpellato e con i tempi stretti, e meno male che sono stretti, perché noi vogliamo due Camere che lavorano. Cioè il mio obiettivo, la mia speranza come cittadina è avere due Camere che lavorano. È per questo che a me il tema, pur sostenendosi dei costi della politica, non intriga più tanto, perché io ritengo che una buona politica, una politica efficiente debba costare, però raggiunga gli obiettivi che si è prefissata. Io credo che nell'impianto questa riforma costituzionale ristabilisce nero su bianco quelle che sono le responsabilità dei soggetti politici. Io da cittadina, di nuovo, non voglio più sentire un Presidente del Consiglio che dica non mi è stata data la possibilità di attuare il mio programma, perché le Camere avevano maggioranze diverse, perché non ci siamo messi d'accordo, perché non hanno lavorato bene, perché il procedimento legislativo è appunto perfetto, quindi la deliberazione, per quanto appunto lunga e approfondita, poi non arriva mai al punto. Quanti disegni di legge giacciono nel nostro Parlamento? Testamento biologico. Per le unioni civili quanto abbiamo aspettato? Perché? Perché si è impastoiato, e di chi è la responsabilità? Della Camera? Del Senato? Del Governo? Non lo sappiamo. Ecco, quindi l'idea della Costituzione lunga e complicata, scritta, è vero, è scritta male, ma la qualità... Prego?
Se è scritta male, non è vero, dovrebbe essere
complicata. No, perché le spiego, è scritta male, più complicata rispetto al testo del 48, perché purtroppo, questo è un dato di fatto, la qualità della legislazione è venuta meno. Noi abbiamo un problema in Italia, tant'è che abbiamo un centro proprio che studia la qualità della legislazione, un'agenzia che si occupa di questo, perché effettivamente il tema della, e lo vediamo e lo vedrà anche l'avvocato nel corso della sua vita professionale, è quella di troppe leggi scritte male che non garantiscono la certezza del diritto.
Sì, ma se
quindi dal punto
questa,
prego mi faccio la prego di farmi concludere. È scritta in modo complesso, possiamo dire male, poteva essere scritta meglio, sicuramente sì. Dopodiché, quando c'è un rinvio interno a un altro articolo di una Costituzione che, vi rassicuro, rimane di 139 articoli, avendo tutti 8 anni di scuola dell'obbligo sulle spalle, credo che siamo in grado di leggere un testo, e se non ne siamo capaci, perché la Costituzione non è fatta per essere letta da tutti, non è la Costituzione più bella del mondo, è una Costituzione sicuramente che detta i nostri principi, che deve essere comprensibile, dopodiché c'è un profilo tecnico per cui è necessario affidarsi all'analisi di professionisti, all'analisi di persone che abbiano studiato questa materia. Per questo esistono gli avvocati, per questo esistono i magistrati, per questo esistono i professori universitari. Se no, l'esame di diritto costituzionale non esisterebbe, e non esisterebbero nemmeno gli esperti appunto in materia giuridica. Detto questo, è un testo più complesso ma assolutamente leggibile, e soprattutto nella complessità sta, dal mio punto di vista, risiedono delle garanzie. Dal punto di vista dell'elezione dei consiglieri regionali, dei membri del nuovo Senato, allora il tema è sicuramente vero, non mi nascondo dietro un dito, il nuovo Senato è per certi versi una scatola vuota, richiederà una normativa di attuazione e di integrazione complicata, che dovrà appunto essere attuata ed essere attuata in tempi brevi. Cosa vuol dire? Che la durata, cioè i senatori sono eletti in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri. Allora, il discorso che faceva l'avvocato dal punto di vista, diciamo, delle contraddizioni relative a questo nuovo metodo elettorale, è sicuramente plausibile, però il tema vero che vuole, il nodo che vuole sciogliere la Costituzione, il legislatore di riforma della Costituzione, è quello di dare un'indicazione di principio, perché noi non possiamo trovare la legge elettorale all'interno della Costituzione, non è richiesta alla Costituzione di fare questa operazione. L'indicazione è un'elezione in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri. Quindi cosa significa? Che è vero che sarà un'elezione di secondo grado, ma l'elettore, quindi al soggetto appunto che sta alla base, insomma, del procedimento elettorale, dovrà essere data la possibilità di indicare i consiglieri, i senatori sindaci. Da questo punto di vista, parte della dottrina, io ritengo appunto di aderire a questa tesi, ritiene che poi in sede appunto di individuazione dei soggetti da parte del Consiglio regionale il tema delle preferenze non debba neppure essere preso in considerazione, perché appunto questo andrebbe a invalidare la scelta dell'elettore. Però detto questo, non mi indigna non vedere procedimentalizzato questo aspetto, perché ovviamente il tema della legislazione elettorale è tema di legge ordinaria. mentre il tema del procedimento legislativo, cioè di come funzionano le due camere, chi fa cosa rispetto a quali leggi intervengono, questo è un tema che deve stare dentro la Costituzione, deve starlo il più possibile, deve essere ben identificato e indicato. Quindi, per rispondere alla sua domanda, dal mio punto di vista invece il testo, il nuovo testo della Costituzione mi dà delle garanzie in più.
Grazie. Allora, passiamo al punto successivo, che era quello dell'elezione del Presidente della Repubblica. Ho già detto prima che cambiano le percentuali. Cambia anche il fatto che ovviamente il Presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera e non il Senato, essendo appunto questo composto da rappresentanti regionali. E il Presidente della Camera, in assenza del Presidente dello Stato, sarà il suo supplente, quindi ne farà le veci. Su questo punto possiamo dire perché va bene, cioè perché non va bene o perché va bene, o andiamo avanti così e passiamo a qualcosa di più pericoloso?
Come volete, allora, sono a disposizione.
C'è una riflessione su questo?
No, ma magari direi passiamo ai nodi, quelli che sono considerati
appunto,
più... poi se ci sono dei dubbi sul Presidente della Repubblica vi rispondo senza problemi. Se avete...
Era quello che pensavo di fare, cioè arrivare alle cose che poi sono più a rischio di contrasto. Allora, poi ci sono le leggi di iniziativa popolare. Attualmente per fare una legge di questo genere servono le firme di 50.000 elettori. Nella carta però non c'è la garanzia che queste proposte vengano discusse e votate in Parlamento. Nell'attuale situazione, se vincerà il sì, cioè questa riforma, ci vorranno non più 50.000 ma 150.000 firme. Però ci sarà la garanzia costituzionale che queste proposte saranno discusse e votate in Parlamento. Quindi più elettori a richiederlo, però con la certezza di una risposta. Possiamo andare avanti?
Sì, io sono veramente d'accordo.
Lei è d'accordo, ovviamente?
Non credo, anche l'avvocato. Cioè, di fronte a un...
Sulla legge di iniziativa popolare, l'avvocato Paglieri cosa dice?
Allora, io dico una cosa proprio personalissima e mia. Io lo eliminerei. Cioè abbiamo 630 deputati, che io continuo a dire dovrebbero essere solo 630, 500 deputati, una sola Camera. Li eleggiamo, li paghiamo, gli diamo indennità anche perché abbiano, come gruppi parlamentari, come supporto, abbiano degli assistenti, abbiano degli uffici studi, utilizzano gli uffici studi della Camera, e poi andiamo a fare degli articolati di proposte di legge, di iniziativa popolare. Ditemi voi, io non so, qualcuna magari avrà avuto anche un successo perché qualche partito l'ha cavalcata, eccetera, eccetera, però è di poca consistenza. Così come io sono poco favorevole, lo dico proprio sinceramente, ma è una cosa molto personale, ai referendum abrogativi. Cioè questa sfilza di referendum abrogativi che portano poi tante volte proprio all'insuccesso del referendum in sé, perché il referendum abrogativo, a differenza di questo referendum, richiede un quorum di partecipazione. Io dovessi fare una vera riforma, io Paglieri, povero Cristo di avvocato di Alba, io eliminerei sia l'iniziativa popolare sia il referendum.
Ecco,
perché sono forme di partecipazione inconsistenti.
Qualcosa salta fuori. Volevo dire, però,
l'ho detto la mia.
Signora. Ecco, certo, però era già previsto.
Anche su questo punto
dalla
la Costituzione
vecchia e c'è una modifica alla formula nuova. Cioè, io volevo chiedere se è
la formula nuova,
la formula nuova o se conserverebbe la vecchia. L'abolizione non è prevista.
Toglierei tutte e due.
Ho capito, ma non è previsto.
Ma no, ma poi cambia poco, cambia poco.
Capito, ma qui non c'è.
No, scusate, io tremo all'idea dell'eliminazione dell'iniziativa popolare,
perché non sono state fatte delle cose.
E infatti il problema di chi vota no è che vota su una storia che non abbiamo vissuto, cioè su quella che avrebbe voluto. Invece il referendum sulla legge di riforma costituzionale ci dà un'alternativa secca, sì o no, rispetto al testo, questo testo che ho di fronte e che ho in mente mentre vi sto parlando. Questo è il mio approccio. Su come avrebbe potuto essere meglio, peggio, io l'avrei voluta così, invece l'hanno voluta quella. Come cittadina non mi interessa, perché io voglio poter decidere. Allora, il margine di decisione è quello dell'articolo 138 della Costituzione, sì o no? alla legge di revisione costituzionale, che è questa: prendere o lasciare, anche se articolata, anche se riguarda una serie di tematiche anche molto diverse tra di loro, ma che a mio parere risponde a un disegno complessivo, per cui anche il tema appunto del titolo, del quesito referendario, che non permetterebbe all'elettore o che sarebbe una sorta di spot, in realtà semplicemente il titolo della legge di revisione costituzionale, così come è stata depositata in Parlamento, che semplicemente illustra gli ambiti su cui interviene, che sono molti, e riguardano anche l'iniziativa popolare e il referendum. Ora, io da costituzionalista, ma da cittadina, tremo all'idea di sentire una persona che dice che sarebbe bene eliminare l'iniziativa popolare e il referendum abrogativo della Costituzione, perché questo farebbe di noi una Repubblica non democratica. Quindi, siccome invece di Repubbliche ce ne sono tante, ma democratiche non tutte, l'Italia invece è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, come tutti sappiamo, a me interessa e piace che rimanga l'iniziativa legislativa popolare e il referendum abrogativo, peraltro potenziate, e vi spiego perché dal mio punto di vista. Perché è vero che servono più firme, però quante leggi di iniziativa popolare poi non vengono esaminate? Quante iniziative popolari poi non vengono effettivamente esaminate dalle Camere? Ecco, siccome invece io credo molto nell'iniziativa popolare, anche perché l'iniziativa popolare è quel meccanismo che fa emergere istanze dal basso, ma permette anche alle minoranze, quelle che non sono direttamente rappresentate, che potrebbero non essere direttamente rappresentate in Parlamento, di poter intervenire con le loro istanze. Quindi è fondamentale l'iniziativa popolare, va presa seriamente, quindi da 50 a 150 mila firme, ma con la certezza che ci sarà un esame parlamentare. Questo a me piace. Referendum abrogativo, invece qua abbiamo, come dire, qualche paletto in più, che va nel senso che diceva l'avvocato, perché il referendum abrogativo costa, perché il referendum abrogativo può non raggiungere il quorum, allora bisogna accostarsi a questo istituto, e secondo me la legge di revisione lo fa con maggiore serietà, cioè stabilendo dei limiti, che sono quelli indicati dal nuovo articolo 4, dal nuovo comma 4 dell'articolo 75, cioè la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, o se è avanzato ad 800.000 elettori la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni, quindi abbassamento del quorum. Quindi in questo senso io credo che la riforma intervenga in modo minimale, non intaccando le garanzie democratiche, che secondo me devono continuare a essere, esistere in una Costituzione, perché vi ripeto, sono costituzionalmente necessarie. Se le venissero eliminate staremmo a ragionare se la nostra Repubblica è ancora democratica, se la nostra Costituzione poi è democratica per come è scritta. E però sono adeguate, sono rese più efficaci, limitando anche la tematica dei costi e dell'inutilità del referendum abrogativo, che sicuramente è anche un tema, in questo senso secondo me è stato risolto seriamente.
Grazie. Allora andiamo su un punto che dovrebbe trovare d'accordo tutte e due, cioè che è l'abolizione del CNEL. Il CNEL è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, è stato fondato, istituito nel 1957. In 59 anni ha dato 96 pareri e 14 proposte di disegni di legge. In compenso costa 19 milioni di euro l'anno. Sull'abolizione del CNEL, cioè se vince il no rimane com'è, se vince il sì si cancella.
Basta togliergli i fondi ed è già cancellato da solo. Bastava togliergli i fondi e poi nell'ambito di una qualunque riforma costituzionale eliminare la parola.
Comunque sull'abolizione è d'accordo anche lei.
Ma che è d'accordo?
Sa mai.
Ma è marginale.
Allora lascio invece
rispetto all'impianto.
Se fosse solo una questione di costi, vi ripeto, io potrei non essere d'accordo, perché, ripeto, il tema dei costi di per sé io non lo trovo risolutivo. Nel senso, se effettivamente andiamo a vedere se funziona, se serve, se rispecchia le esigenze che emergono all'interno della nostra società. Quindi al di là dei costi, che comunque sono un tema rilevante, che è accessorio però rispetto al ragionamento che stiamo facendo, il tema è che il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, risponde a un'idea corporativa di mondo del lavoro e di rapporti economici e sociali che non trova più, non si rispecchia più all'interno del nostro sistema. Era stato pensato come un organismo, un organo che avrebbe dato un contributo al procedimento legislativo, cosa che però non è avvenuta. E non è avvenuta per ragioni di inefficienza, ma anche perché il sistema è cambiato. Ora, visto che non possiamo clonare, come dire, il riparto delle soggetti attivi del mondo del lavoro e dell'economia, che è sempre più liquido, cambia e ha nuovi paradigmi e nuovi parametri. Allora ha un senso ragionare sul fatto che questo organismo non sia più efficiente all'interno del sistema. Però appunto è un ragionamento che io faccio dal punto di vista sistematico. Era stato creato per rispondere a un obiettivo, ora a un certo numero di anni di distanza possiamo, credo, serenamente dire che possiamo farne meno. Quindi a concludere qui.
Perfetto. Questa unanimità mi allarga il cuore. Prima di tutto, ma per dire, insomma, allora. Andiamo invece a un punto un filino più controverso, che è l'abolizione delle province. Attualmente le province non sono formalmente abolite, nel senso che c'è la legge Delrio che ha dato una struttura un po' diversa da quella che conoscevamo in passato, ridefinendone gli assetti e le funzioni. Se invece passa la proposta di cambiamento, cioè se vince il sì, io dico sempre se vince il no, se vince il sì per chiarezza, se vince il sì, le province vengono definitivamente abolite. Cambia l'articolo 114 della Carta Costituzionale e la Repubblica, cioè cambia la dizione per cui la Repubblica sarà costituita dai comuni, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Ecco, su questo lascerei la parola all'Avvocato Pagliere. È una volta, abbiamo cominciato sempre per cavalleria da lei.
Allora, discorso delle province. A mio avviso è un discorso molto delicato. Io mi sono laureato 40 anni fa in materia di diritto amministrativo e diritto regionale in particolare. Leggo sul profilo della professoressa Lucilla Conte che anche lei si è laureata con una tesi in materia di diritto regionale. Studiato. Io avevo studiato i comprensori, avevo fatto tutto un lavoro di ricerca sulle regioni italiane che l'avevano istituite nel 1975, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, avevo girato tutte queste regioni per acquisire il materiale, avevo studiato il circondario di Rimini, avevo fatto tutta questa ricerca. Il comprensorio era un organismo che stava a metà tra i comuni e le province, con funzioni di programmazione, con funzioni di sintesi di quelle che erano le istanze, le attività, gli interessi dei comuni. Allora, io sinceramente dico che il quadro istituzionale del Paese, che si fonda su Stato e Regioni, nel collegamento con i comuni poteva trovare nella provincia un supporto laddove si devono svolgere delle attività, pensiamo alle strade, delle scuole, eccetera, eccetera, che hanno una dimensione sovracomunale. Cioè Alba, nel suo piccolo, non può reggere le scuole superiori, tant'è che la materia delle scuole superiori è di competenza delle province, perché ad Alba non vanno solo le superiori gli studenti della città di Alba, ma ci vanno da Monforte, da Diano, e quindi è necessario che anche l'intervento, la previsione di spesa, di costo, di quant'altro per il servizio sia ripartito anche tra gli altri comuni. Può essere fatto in consorzio, poteva essere fatto con le province come oggi è fatto dalle province. A mio avviso il problema vero, me lo dico col cuore, sono i comuni. In Italia ci sono 8.000 comuni, in Piemonte ci sono 1.250 comuni, in Toscana ce ne sono solo 400, perché da noi c'è una tradizione comunale molto antica, eccetera, eccetera. In provincia di Cuneo ci sono 250 comuni, certi con 100-200 abitanti, che hanno il sindaco, il consiglio, gli assessori, hanno il segretario comunale, poi magari devono avere il cantoniere, il tecnico a scavalco, il segretario comunale che viene ogni tanto. Lì secondo me bisognava mettere le mani, più che sulle province. Tant'è che la Costituzione della Repubblica Italiana, nella riforma Boschi-Renzi, ha un articolo 40,4 che, rendendosi conto del fatto che comunque sopra il comune, tra comune e regione, il percorso è lungo, mi prevede gli enti ad area vasta. Dove dice? Per gli enti area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi profilo di mentali generali relativi agli enti natura vasta definiti con legge dello Stato, ci sono delle competenze in materia regionale. Il che vuol dire che anche questo costituente, maldestro in tante cose, non ha potuto pensare che tra comune e regione comunque qualcosa di cuscinetto ci debba essere per gestire delle esigenze che vanno al di là delle singole esigenze comunali. Allora, questi enti area vasta potevano anche essere le province, signore? Se fossero state lasciate le province, pensando invece a delle aggregazioni comunali, dei comuni forti, dei comuni, poi tanti la pensano diversamente, perché pensano che ci siano delle esigenze anche di identità comunale che vanno rispettate e quant'altro. Però, in ogni caso, l'abolizione delle province è stato un passaggio molto ad immagine, secondo me, perché poi nella pratica le province ci sono e rimarranno. Perché la regione non potrà da Torino pensare di gestire, ad esempio, tutto il parco strade della regione. Dovrà creare degli organismi che a livello più locale se ne occupino. Tutto questo porta a che il discorso eliminazione delle province ci ha riempito tanto la bocca, no? E il costo della provincia sarà buttato poi su questi enti area vasta, che vedremo come sono, potranno essere i comprensori di cui io ho fatto studio nella mia tesi di laurea 40 anni fa, oppure potranno essere delle altre province che cambieranno nome. Per cui l'abolizione delle province come elemento significante di questa riforma costituzionale, secondo me, non ci sta, ed è un motivo per cui continuo a essere dell'idea di votare no. No.
Perfetto. Oh, questa è stata... Aspetta, che qui
non vorrei. Allora, rapidissimamente sul tema dell'abolizione delle province. Allora, questo è un tema particolarmente complicato, perché come ha già indicato sempre nell'ottica di capire, come ha già indicato l'avvocato, è già intervenuta una legge ordinaria, quindi che sta sotto la Costituzione nel sistema delle fonti, che è in parte già svuotato di alcune competenze, le province, la legge cosiddetta Del Rio. Una legge che peraltro è stata portata davanti alla Corte Costituzionale, che si è pronunciata su di essa, stabilendo sostanzialmente, salvandone la sua costituzionalità, proprio perché comunque l'intervento con legge ordinaria sostanzialmente è già qualcosa di meglio rispetto al precedente intervento del 2012 con decreto legge, che aveva stabilito, se ve lo ricorderete, i decreti legge appunto sull'abolizione e il riordino delle province. Non si fa una riforma costituzionale a colpi di decreto legge, e quella vicenda costituzionale si è chiusa con una dichiarazione di legittimità costituzionale. In questo caso si è intervenuti con una legge ordinaria, la legge Del Rio, che peraltro per sua espressa indicazione rinvia al testo di riforma della Costituzione, e quindi pone anche dei problemi di tenuta di quella legge se vincesse il no, perché chiaramente poi sarebbe da rivedere. Però l'idea di base, ci sono due idee di fondo che stanno alla base dell'abolizione delle province. Una è un'idea che noi possiamo analizzare con strumenti di carattere politologico o contingente, che parte dalla lettera della BCE, che parte da tutte quelle sollecitazioni di carattere internazionale che spingono gli stati a eliminare livelli di governo intermedi per sostanzialmente ragioni di contenimento dei costi della politica. Questa ragione a me interessa relativamente, nel senso che, come le ragioni della Costituzione che avrei voluto, della legge di revisione costituzionale, non sono ragioni che io posso maneggiare, su cui io non ho nessun potere. Io voglio ragionare con gli strumenti della conoscenza rispetto al testo appunto che andremo forse ad approvare con referendum. Allora, si eliminano, eliminare, cosa significa eliminare le province dalla Costituzione? Significa che negli articoli del testo costituzionale, in particolare 5, 114, poi ce ne sono anche altri a cascata, però sostanzialmente gli studenti del primo anno di diritto costituzionale, quando leggeranno questi articoli, non vedranno più la Repubblica formata da comuni, città metropolitane, province e regioni, ma comuni, città metropolitane, regioni e Stato. Quindi viene eliminato proprio la parola provincia dalla Costituzione. Questo ovviamente non è un
effetto soltanto di carattere formale, ha degli effetti pratici, la provincia non diventa più un ente costituzionalmente necessario, cioè non deve esistere per forza. Vero che la provincia nasce dall'esigenza di creare un livello di governo intermedio tra lo Stato e tra la regione e il comune. Vero anche che la provincia non è contemplata nel disegno originario del nostro costituente, che prevedeva soltanto comuni e addirittura città metropolitane, insomma con un'analisi dubitativa e Stato e regioni. Regioni che poi verranno attuate molto dopo, quindi questo per farvi capire poi anche la difficoltà di dare effettivamente seguito alla riforma. Quindi viene eliminata la provincia dal testo della Costituzione, ma non vengono eliminate le sue funzioni, tant'è che le funzioni esercitate dalle province sono oggetto già oggi di un trasferimento che è stato operato con la legge del Rio. Cosa, però, quale effetto ha la riforma? Che saranno le regioni, saranno i territori a stabilire se dotarsi o meno di questo livello di governo intermedio, che non sarà, che rimane, esiste un livello di governo intermedio, quello dell'area vasta, che corrisponde all'esercizio di determinate funzioni che si ritiene sia più opportuno siano esercitabili nell'area vasta, ma non tutte le regioni saranno obbligate a dotarsi di questo livello, perché non è più previsto in Costituzione. Quindi se noi pensiamo a com'è configurata proprio la geografia italiana, anche intuitivamente vediamo come vi siano regioni che per ragioni territoriali, storiche, hanno bisogno di questo livello intermedio e altre per cui è meno necessario. Dal punto di vista, quindi questo è dal punto di vista del governo territoriale, dal punto di vista invece del livello di governo politico viene eliminata la provincia come livello di governo direttamente eletto, questo lo sappiamo tutti, gli organi appunto della provincia sono appunto soggettati a un'elezione di tipo indiretto da parte degli amministratori locali. Un altro elemento che non è stato analizzato e che personalmente mi vede favorevole alla riforma, perché consolida una parte di anticipazione della riforma che è già stata effettuata dalla legge del Rio e che non riguarda direttamente le province, è quello che riguarda la città metropolitana, perché finalmente anche attraverso l'eliminazione dell'obbligo costituzionale di esistenza della provincia si potrà in alcune aree effettivamente rendere efficace e attuale l'esistenza delle città metropolitane. Quindi secondo me la riforma, la legge di revisione costituzionale, effettua una sistematizzazione complessiva che non va a deprimere il livello di governo provinciale, che continua a esistere nell'area vasta per espressa appunto formulazione della legge costituzionale, continua a esistere, e anzi esisterà anche una legislazione sulle disposizioni generali in tema di questa area vasta, ma c'è una sistematizzazione che corrisponde a un'esigenza che peraltro è già presente, se altri disegni di legge costituzionale hanno previsto l'abolizione delle province, quindi non è un'esigenza dell'oggi, ma un'esigenza che viene espressa nel disegno complessivo della riforma.
Perfetto. Grazie. Allora, ci sono ancora due punti che sono estremamente interessanti. Uno è la competenza delle regioni, che cambia di parecchio, e l'altra sono i poteri dell'esecutivo, che sono forse i due punti su cui si sono scatenate le maggiori polemiche. Allora, la competenza delle regioni. Vediamo come siamo oggi e poi come saremo. Se vince il no, le competenze fra Stato e Regioni restano divise in esclusive, cioè solo dello Stato, e concorrenti, quelle su cui anche le Regioni possono esprimere il loro parere, naturalmente sempre sulla base dei principi statali. Queste ultime vanno, cioè queste concorrenti, sono dall'istruzione alla protezione civile, dalla tutela della salute alla tutela dei beni culturali e ambientali, dalla ricerca scientifica all'energia, oltre alle norme che riguardano professioni e lavoro. Questo così come siamo. Se vince il sì, viene riscritto l'articolo 117. La definizione di competenza concorrente viene eliminata e rimane solo quella di competenza esclusiva. Aumentano le competenze dello Stato. Le materie come l'energia, i trasporti e le infrastrutture strategiche di rilievo nazionale, la sicurezza sul lavoro, la protezione civile, la ricerca scientifica, ritornano nelle decisioni, nei poteri decisionali dello Stato. Resta il principio che lo Stato si occupa della legislazione di principio, lasciando le materie quella specifica su alcune materie, tra cui la tutela della salute, le politiche sociali, la sicurezza alimentare, l'istruzione. Insomma, lo Stato può esercitare una clausola di supremazia sulle regioni che gli permette anche di intervenire su materie non di competenza esclusiva per tutelare l'unità della Repubblica e l'interesse nazionale. È il discorso che accennava prima quel signore nel primo intervento. Chi vuole intervenire per primo su questo argomento? Prego. Allora, io sposterei però questo per non fare dei danni.
La faccio breve, ma la legislazione concorrente voleva dire che su una stessa questione interveniva un po' lo Stato e interveniva un po' la Regione. Questo ha provocato molti contenziosi perché la Costituzione prevede che la Corte Costituzionale abbia competenza per, non solo per la valutazione della costituzionalità di una legge che gli viene sottoposta da un giudice, ma anche possa deliberare sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regione o tra Regione addirittura, con delle tempistiche previste. Cosa succede? Succede che per tante leggi dove c'è questa legislazione concorrente, allo Stato magari non gli andava bene e la impugnava dinanzi alla Corte, o la Regione impugnava una legge dello Stato ritenendo che in qualche modo potesse pregiudicare quella che era la sua, suo potere di intervenire, il potere legislativo. Questo ha provocato in effetti tanto contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale. Su questo punto la riforma può anche essere in qualche modo accettabile laddove dice chi e che cosa fanno gli uni e gli altri. Però in ogni caso la riforma attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in alcune materie che prima erano di competenza della Regione. Qui si tratta di vedere se questo è un bene o è un male. Così come è strutturato, io non la vedo tanto bene, laddove poi, in ogni caso, anche su quelle materie che rimangono comunque alla competenza della Regione, peraltro con una clausola residuale che c'era già prima, secondo cui tutte le materie di cui non si parla sono di competenza residuale della Regione, abbiamo questa clausola di supremazia, articolo 117,4, che è una possibilità da parte dello Stato centrale di intervenire per questo interesse nazionale o quant'altro, intervenire su materie di specifica competenza delle regioni. È da valutare perché anche questo porterà poi a sviluppi contenziosi non da poco. Quindi il voler risolvere il problema del contenzioso tra Stato e regioni con questo tipo di intervento, che poi è una competenza concorrente un po' mascherata, diciamocelo tutta, porterà ugualmente a dei contenziosi. È chiaro che il posizionamento in capo allo Stato di certe competenze che riguardano non le singole realtà regionali, ma riguardano complessivamente il Paese, è chiaro che è una cosa che è di per sé apprezzabile, ma c'è già anche oggi. Voi pensate, non so, avrete seguito sui giornali il caso della Vallonia, no? Che è una regione del Belgio che contrasta la politica del governo belga di stipulare un trattato europeo con il Canada. Allora, ci vuole l'unanimità dei paesi dell'Unione Europea per trattare col Canada. Nell'ambito del Belgio ci vuole l'unanimità di ben 9, mi pare, forme di partecipazione, tre parlamenti regionali, la Vallonia, le Fiandre, Bruxelles o quello che è, no? Più componenti regionali, più componenti linguistiche, fiamminghe o quant'altro, sono tutti d'accordo, meno la Vallonia, che è un paese a governo, mi pare, socialista o quant'altro. Allora, il Belgio non riesce a deliberare perché non ha l'unanimità delle 9 componenti, quindi non riesce a dare una sua determinazione che consenta all'Unione Europea all'unanimità di poter trattare col Canada. Assurdo. Quindi io capisco che ci possano essere delle esigenze sovraregionali che impongono in qualche modo, no, una uniformità di vedute a livello nazionale, indipendentemente dalle singole regioni. Però dico, questa clausola di supremazia, così come strutturata, articolo 117,4, non la condivido più di tanto. È chiaro che poi dopo anche altre norme sulla Costituzione in materia regionale, tipo quella dei tagli ai compensi dei consiglieri regionali che non potranno avere un compenso superiore a quello del sindaco del capoluogo di regione, sono anche qui abbastanza d'immagine, perché basta far passare delle indennità o quant'altro e lo stipendio si integra. E anche l'indennità ai gruppi è una cosa che non so fino a che punto dovesse essere proprio formalizzata in una Costituzione. Io capisco che Piemonte ha avuto qualche problema di consiglieri regionali che usavano il bancomat o la carta di credito del gruppo per incontri conviviali ai ristoranti. Abbiamo qui un consigliere regionale che ha speso 64.000 euro in ristoranti e quant'altro. Però che dovesse proprio essere una norma della Costituzione a dirlo e non ci fosse da parte delle regioni una capacità di autodeterminarsi, mi sembra persino un pochettino esagerato. Teniamo conto anche sul discorso dei tagli ai compensi, può essere anche una cosa a doppio taglio, sì, taglio a doppio taglio, nel senso che mentre un sindaco comunque lavora in un ambito abbastanza ristretto e circoscritto, il consigliere regionale, facesse bene il suo lavoro, deve girare tutto il Piemonte per andare ad acquisire delle informazioni che gli consentano di partecipare al processo legislativo della regione con competenze, quindi sono costi anche non indifferenti, per cui se un sindaco ha uno stipendio di 5-6 mila euro e un consigliere regionale l'avesse anche di 10.000, io sinceramente non mi scandalizzo in relazione al prodotto diverso che deve dare. E questo introduce anche un po' il discorso dei costi della politica, che magari potremo ancora, se abbiamo tempo, ancora vedere un attimino.
Certo. Sì. Allora, lascio la parola a Lucilla Conte.
Sì, brevissimamente, anche perché credo che il tema delle competenze regionali non so quanto possa appassionare in Italia. A me appassiona moltissimo, mi sono anche laureata in diritto regionale, però capisco sì, che è anche il nostro, quindi... Però facciamola semplice, per una volta cerco di essere io quella che semplifica. Allora, però una prima notazione dal punto di vista delle fonti, perché è stato fatto il discorso inserire dei limiti ai finanziamenti in Costituzione, che senso ha, basta una legge regionale, non è proprio così, perché, ripeto, la Costituzione nasce come regola e limite al potere, ai poteri, e inserire una determinazione di limiti in Costituzione significa che qualunque altra fonte di livello inferiore che si ponga in contrasto con quei limiti è astrattamente incostituzionale e in concreto può essere portata davanti alla Corte Costituzionale ed essere eventualmente dichiarata costituzionalmente illegittima con l'effetto retroattivo, quindi come se quella norma non fosse mai esistita. Quindi personalmente non mi trovo d'accordo con l'ultima riflessione, perché ritengo invece che la Costituzione, come prima abbiamo detto per il procedimento legislativo, debba dare delle garanzie, debba cristallizzarle. La questione regioni. Allora, qua non si tratta tanto di fare un astratto discorso di competenze, anche se è fondamentale, gli studiosi di questa materia si interrogano da molto tempo anche proprio sulla natura delle competenze attribuite allo Stato e alle regioni, perché poi un conto è elencarle in Costituzione, un conto è in concreto capire effettivamente quali ambiti poi si possono ascrivere a quelle competenze. Quindi diciamo l'architettura costituzionale dovrebbe rispondere a obiettivi di massima, cioè di governo delle politiche pubbliche, di governo delle politiche pubbliche che veda Stato e Regioni cooperare appunto per raggiungere questi obiettivi, non in una logica appunto conflittuale, ma una logica cooperativa. Allora, cambiano sostanzialmente i criteri di sistematizzazione delle materie con l'eliminazione di quella competenza concorrente, che era quella competenza sostanzialmente che vede la legislazione statale fissare i principi generali, lasciando poi alle regioni la possibilità di disciplinare nel dettaglio. Questa sembra che sia abolita. In realtà, però, viene sostanzialmente recuperata da parte del testo della legge di riforma costituzionale, laddove indica che lo Stato in determinate materie possa dettare disposizioni generali e comuni, che a quel punto
punto lì poi diventa una clausola generale in cui possono essere ricondotte tutte le competenze concorrenti. È vero però, e questo in parte l'ha già anticipato l'avvocato Paglieri, che questa riforma opera in una logica di accentramento. Cioè, mentre la riforma del 2001 era una riforma che andava a valorizzare l'autonomia regionale, sicuramente questa revisione costituzionale del 2016 invece va a valorizzare nuovamente il centro. Però cerchiamo di capire perché va valorizzato il centro. Innanzitutto c'è una riflessione di base. Così com'è il titolo quinto, quello che è stato, che noi fino a ieri definivamo un nuovo titolo quinto, adesso forse diventerà vecchio o resterà nuovo pur essendo comunque vecchio, però del 2001 era quella riforma che appunto ha generato un numero altissimo di contenziosi, quindi di conflittualità tra Stato e Regioni davanti alla Corte Costituzionale per le ragioni che ha già indicato l'avvocato Paglieri. Questo proprio perché è difficilissimo poi in concreto capire a chi spetti quella data materia e quindi le Regioni e Stato vanno davanti alla Corte Costituzionale litigando e dicendo, lamentando una reciproca invasione di competenza. L'eliminazione della competenza concorrente prevista dalla riforma è la panacea di tutti i mali, eliminerà il conflitto Stato-Regioni? Certamente no, ma non perché è fisiologico che nei primi anni successivi appunto all'eventuale approvazione di una legge di riforma costituzionale sarà sicuramente necessario anche un'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale che decide su questi casi per capire gli orientamenti. Ciò che di certo sappiamo è che la giurisprudenza della Corte Costituzionale dal 2001 al 2016 ci ha indicato che il sistema della Costituzione vigente non va bene, non funziona, perché elevatissimo è stato il contenzioso e soprattutto la Corte Costituzionale nella sua giurisprudenza ha molto valorizzato la capacità dello Stato di attrarre delle competenze. Quindi anche se ci sono delle competenze che vengono ascritte alle regioni, lo Stato sulla base del principio appunto di che è rimasto un principio sotto traccia fino ad oggi, ma che oggi viene esplicitato in Costituzione, dell'interesse nazionale, può avvocare a sé delle competenze che sarebbero regionali, quindi livelli essenziali delle prestazioni, grandi opere, sono tutte tematiche in cui purtroppo ci pare parso appunto alla valutazione che è stata fatta, le regioni non sono sempre state in grado di essere conseguenti rispetto agli obiettivi che si erano posti. Quindi il tema non è, secondo me, come valutare questa riforma in un'ottica puramente accentratrice. È vero, c'è un accentramento, ma un accentramento che è visto in rapporto a una vera leale cooperazione tra Stato e Regioni. Il fatto stesso che in determinate materie lo Stato possa soltanto tratteggiare disposizioni generali e comuni è proprio quell'argine che evita uno scivolamento di tutte le competenze in capo allo Stato. Quindi continua una logica di equilibrio, però sicuramente il tema dell'interesse nazionale, anche in relazione alla situazione di particolare contingenza e di crisi economica, richiede un accrescimento della responsabilità statale su altri temi e quindi sicuramente l'impostazione in questo senso opposta dal legislatore costituente è adeguata a questo scopo, quindi mi trovo appunto d'accordo.
Grazie, c'era una replica. Sì.
La mia contrarietà a questa Costituzione non è solo per ciò che dice, ma anche per ciò che non dice. In particolare, per ciò che riguarda le regioni, noi andiamo oggi a valutare una riforma che non tocca le regioni a statuto speciale, anzi le rafforza in qualche modo. È vero che le regioni a statuto speciale hanno degli statuti approvati con legge costituzionale e quindi metter mano a questa materia è di una particolare complessità, però noi non possiamo pensare che nel 2016 debba continuare ad esserci un sistema a doppio binario, regioni a statuto speciale, regioni a statuto ordinario, con le regioni a statuto speciale che contribuiscono molto poco in via di solidarietà e sussidiarietà al bilancio nazionale e hanno dei privilegi particolarmente significativi anche dal punto di vista del potere normativo, regolamentare e quant'altro. Per cui non mi piace questa riforma costituzionale laddove non tocca il tema delle regioni a statuto speciale. Adesso io capisco che questi discorsi non si possono andare a fare in Trentino o in Sicilia, però il Parlamento su queste questioni non è che sia stato sordo. Abbiamo avuto ad Alba un dibattito con il professor Giorgis, che tu conosci bene, professore di diritto costituzionale all'Università di Torino e parlamentare del PD, già capogruppo del PD al Consiglio regionale, Consiglio comunale di Torino, il quale a mia domanda specifica ha girato un po' e poi ha detto però noi in Parlamento siamo giusti, siamo misurati, e il voto di quello della Val d'Aosta, i due del Trentino, questi qui erano fondamentali per far passare questa riforma, e allora non ce l'abbiamo fatta. Però secondo me una vera riforma del quadro istituzionale complessivo, costituzionale dello Stato, doveva passare anche di lì, per cui io ripeto, voto no non solo per le cose che sono scritte, ma per quelle cose che non sono scritte e che in qualche modo debbono essere, dovevano essere, potevano essere in un dibattito amplissimo a livello nazionale, essere prese in considerazione, perché siamo tutti italiani allo stesso modo. Scusate lo sfogo, ma...
Piccola precisazione sulle regioni speciali.
Solo una brevissima replica. Io non sono solita difendere le ragioni dell'autonomia speciale, però esiste ed è prevista dalla nostra Costituzione, quindi anche questa riforma non può prescinderne e non può deprimerla, anche perché voi sapete che anche dal punto di vista della legislazione statutaria gli statuti delle regioni speciali sono fonti di livello costituzionale, quindi anche l'intervento è evidentemente più complicato. Io credo che sicuramente questa riforma apre al confronto tra Stato e le regioni speciali sulla negoziazione delle condizioni di autonomia. Mi spiego, noi abbiamo un articolo, il 116,3 riformato, che è quello che appunto sto leggendo con voi adesso, che riguarda proprio le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Questo articolo riguarda quello spazio di negoziazione che in teoria dovrebbe avvicinare le regioni ordinarie alle regioni speciali, perché chiedono più autonomia, e viceversa avvicinare le regioni speciali alle regioni ordinarie, non perché, come dire, hanno meno autonomia, negoziano meno autonomia, ma perché in ragione dell'evoluzione legislativa e costituzionale che riguarda, e anche in questo caso il titolo quinto, principalmente le regioni ordinarie, potrebbero individuare degli spazi di maggiore autonomia rispetto a quello che c'è scritto nei loro statuti. Quindi sicuramente le forme d'intesa, del coordinamento, della negoziazione, anche delle contraddizioni presenti in questo sistema esistono e sono aperti. C'è poi un grande principio, che è quello dell'equilibrio di bilancio, e questo, signore, riguarda tutte le regioni, e tutte le regioni ordinarie e speciali tendono e devono tendere appunto al concorso nella realizzazione di questo equilibrio. Quindi in questo la Corte Costituzionale è stata ed è molto chiara nella sua giurisprudenza, e questo sicuramente apre spazi anche di responsabilizzazione delle regioni speciali su questi temi. Quindi io credo che da questo punto di vista la legge di riforma della Costituzione lasci, come dire, lo spazio a una negoziazione effettiva appunto e ad un maggiore equilibrio appunto nella gestione del tema dell'autonomia speciale.
C'era una battuta per dire che questo testo risente di un vizio di fondo, e cioè del fatto che è stato portato avanti da un Parlamento debole, da un Parlamento che non ha una maggioranza forte che consente di metter mano veramente a una riforma istituzionale dello Stato, a rigirare il Paese come un calzino. Il Parlamento debole ha giocato con compromessi, con equilibri, con quant'altro, con piccoli giochi di voti. Tant'è che l'ultima votazione è stata fatta addirittura mettendoci la fiducia sopra. E questo non è una cosa bella. Forse non era il momento buono questo per approvare una riforma della Costituzione. E il fatto che oggi sia stata caricata di questo grosso significato politico, laddove la Costituzione sta prima del gioco politico dei partiti e delle parti, non è una cosa buona, secondo me.
Sì. Altra brevissima.
Proprio perché la Costituzione non entra, non dovrebbe entrare, il discorso pubblico sulla Costituzione non dovrebbe entrare nella dinamica politica, quindi sono contenta che oggi possiamo confrontarci sul merito tecnico, non appartenendo né l'uno né l'altro, credo, a comitati per il sì o per il no. Il percorso, quello indicato, cioè che il Parlamento non sia adeguato, che la riforma, che il procedimento che ha portato alla riforma non sia adeguato, è una mistificazione, perché l'articolo 138 della Costituzione stabilisce un procedimento che, piaccia o no, è stato seguito alla lettera da un Parlamento delegittimato. Nemmeno in quel caso lì, perché la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale, io ce l'ho qua, perché in questi tempi non si esce mai di casa senza la sentenza 1/2014, che è quella che stabilisce l'incostituzionalità del cosiddetto Porcellum, dice però che il Parlamento eletto con quella legge elettorale, per il principio di continuità dello Stato, che è il principio fondamentale, perché sennò cessa il patto costituzionale, deve portare a termine la propria legislatura, deve portare a termine questo percorso di riforma con tutti gli strumenti di cui è dotato un Parlamento democraticamente eletto. Quindi su questa base, che non traccio io, ma traccia la nostra Corte Costituzionale, quindi possiamo il nostro dibattito. Dopodiché, piace, non piace questa riforma, è legittimo. È stato seguito un percorso, ed è quel percorso che ci ha preso per mano e ci porta al 4 dicembre, data in cui il popolo deciderà per il sì o per il no, tra l'altro con la massima garanzia della irrilevanza del quorum, proprio perché il 138, che è l'articolo della Costituzione che disciplina il referendum costituzionale, per intenderci, ha previsto proprio di eliminare questo freno, perché le minoranze, perché è stato uno strumento pensato per le minoranze che si oppongono alla revisione, ma viceversa, che tutti coloro che ritengono confermare il risultato referendario possano ricorrere alle urne, e quindi
a questo punto poi facciamo la chiusura.
Quindi da questo punto di vista siamo nella situazione, tutti quanti come cittadini, di poter decidere, ma il percorso è stato un percorso che ha seguito alla lettera che si dà la Costituzione. Io questo, da cittadina, da costituzionalista, mi sento di doverlo dire, non c'è stata una frode al popolo, cioè non tutti quanti ci troviamo a partecipare a questo esercizio democratico, ciascuno con le proprie idee, con le proprie ragioni del sì e del no, secondo il percorso individuato dall'articolo 138, che prevede che non si fa luogo al referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle due Camere a maggioranza dei due terzi. Così non è avvenuto, si è andati al referendum e sottolineo le firme per arrivare al referendum della Corte sì.
Grazie. Allora, siamo all'ultimo dei punti.
Non ha mica più tanto voglia, signore.
È per quello che io all'inizio mi preoccupavo di essere sintetico.
Perché tanto questo emerge dalle domande.
Sì, no, stavo per dire.
Potremmo chiudere, cioè, sono le 5.
Com'è che è venuta fretta adesso? Prima c'era tutta la calma del mondo, adesso sono tutti fretta.
Perché vedo che. Non ne hanno più voglia.
Era quello che prevedevo, ma guarda che combinazione. Allora, stavo per dire che l'ultimo punto è quello dei poteri dell'esecutivo, che è un punto abbastanza importante, soprattutto perché nella polemica si lega poi al successivo, alla successiva legge elettorale. E io non lo so, se ci sono domande su questo punto specifico, posso lasciare a loro, oppure lasciamo direttamente le domande e poi emergerà dalle domande così la risposta. Quindi se ci sono delle domande... Prego.
Buonasera, volevo sapere come mai da più parti arriva questa, diciamo, questo avviso, questo rischio di deriva autoritaria, se vincesse appunto, volevo sapere dalle due parti cosa ne pensa.
Cominciamo dal momento.
Io non sto adesso, non ho più voglia nemmeno io sinceramente di stare lì a discutere o quant'altro. Dico solo una cosa, un punto, che mi sembra una forzatura. C'è un punto, un comma dell'articolo 72 che dice, esclusi i casi in cui, alcuni casi, il governo può chiedere alla Camera dei Deputati di deliberare entro 5 giorni dalla richiesta che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei Deputati entro termine di 70 giorni dalla deliberazione. In tali casi i termini dell'intervento del Senato, articolo 70, sono ridotti alla metà, quindi diventano 5 giorni il Senato può chiedere di guardarlo e 15 giorni deve guardarlo. Allora, questa effettivamente è una forzatura. Perché quando la professoressa Conte diceva che nel nostro Parlamento tanti disegni di legge sono rimasti lì, eccetera, eccetera, anche se erano disegni di legge importanti per il governo, eccetera, eccetera, può darsi che nella valutazione dei 650 deputati e dei 315 senatori non fossero una priorità. Perché non è che il governo può imporre al Parlamento di fare le leggi. L'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e limiti della Costituzione. La nostra è una repubblica parlamentare. La forma di governo è quella della repubblica parlamentare. Non è una repubblica presidenziale. Non abbiamo un presidente nominato, eletto direttamente dal popolo. Quindi la sovranità sta nel Parlamento. Il Parlamento può anche decidere che un disegno di legge presentato al governo, importantissimo per i signori del governo, non sia una priorità. Perché? Perché in quello esprime quelle che sono le valutazioni dei parlamentari che sono eletti dal popolo e quindi esprimono la posizione del popolo. Ma quando mi si dice che nei 5 giorni va buttato lì, nei 70 giorni bisogna decidere, e se non si decide allora cosa succede? Non succede niente. Se nei 70 giorni la Camera non dice nulla, cosa succede? Gli andiamo a fare, gli a far fare il penso, li puniamo i parlamentari, gli togliamo un euro di stipendio, gli facciamo qualche cosa? No. Quindi, secondo me, questa è immagine, è fumo. Punto. Non dico più niente. Solo una battuta, poi non sto a entrare nei meccanismi del rapporto governo-parlamento e quant'altro, che è una cosa abbastanza complessa, su cui forse la professoressa saprà darci più lume.
È molto complessa, perché la forma di governo parlamentare, proprio modello, prevede due ipotesi: la forma di governo parlamentare assembleare e la forma di governo parlamentare cosiddetta di gabinetto, a seconda che nella forma di governo che rimane parlamentare e che non è presidenziale e resta parlamentare, il continuum, potremmo dire, di potere, quindi quel legame che lega Parlamento e governo, vede in un caso, come dire, pendere il piatto della bilancia in favore del Parlamento e l'altro nel pendere il piatto della bilancia in favore del governo, ma resta una forma di governo parlamentare. Al governo sono dati strumenti più incisivi di pressione rispetto all'attività parlamentare, cosa che è possibile, la nostra Costituzione lo stabilisce, l'ha stabilito, questione che però ha portato a una serie di riflessioni, perché il governo di questo potere ha abusato, e tutti quanti noi lo sappiamo, l'abuso della decretazione d'urgenza, lo strumento del decreto legge che nasce e resta anche nella Costituzione riformata come uno strumento attraverso il quale il governo, che non potrebbe sulla base del principio della separazione dei poteri essere un legislatore, si fa legislatore, ma lo può fare soltanto in casi straordinari di necessità e urgenza, quando vi è appunto l'urgenza di provvedere in tempi brevi, e poi comunque un potere che è subordinato a una successiva conversione in legge da parte del Parlamento. Questa clausola dei casi straordinari di necessità e urgenza è stata allargata all'infinito, quindi con un abuso dello strumento della decretazione d'urgenza che la Corte Costituzionale ha sanzionato a partire dalla fine degli anni 90 con una giurisprudenza piuttosto, insomma, omogenea e convinta su questo punto. Cosa fa la riforma costituzionale? In brevi parole. Sposta la nostra forma di governo, che è e rimane una forma di governo parlamentare, perché noi non abbiamo un Presidente del Consiglio eletto dai cittadini né eletto dagli altri parlamentari, come spesso si sente dire. La nostra è e rimane una forma di governo parlamentare in cui all'interno del Parlamento, nel dialogo appunto tra il Presidente della Repubblica, gruppi parlamentari e altri soggetti, si individuano poi le condizioni per la formazione del governo. Quindi rimaniamo nell'ambito della forma di governo parlamentare. Il governo dei poteri più incisivi, e questa volta questi poteri più incisivi sono di nuovo procedimentalizzati, indicati, quindi il decreto legge, che era quella scatola in cui si facevano inserire tutti quei disegni di legge, quella attività urgente, considerata urgente per il governo, essenziale per la prosecuzione del proprio programma, viene lasciata, ovviamente come l'articolo 77, viene introdotta l'approvazione a data certa. Approvazione a data certa che non mette sotto stress appunto la nostra forma di governo parlamentare, ma dà al governo la possibilità di esercitare una pressione rispetto all'attività del Parlamento, che è pensata nella ratio del legislatore costituzionale come uno strumento che garantisca al governo di conoscere la posizione del Parlamento in tempi brevi per poterla rappresentare in occasioni di situazioni di raccordo internazionale o europeo. Perché il problema fondamentale dello Stato italiano è stato che, piaccia o no, ha ceduto porzioni della sua sovranità rispetto a tutto il sistema dell'Unione Europea e rispetto alla rete internazionale, è quello di arrivare in quei contesti con un orientamento parlamentare, diciamo un rispetto e una valorizzazione di quello che può essere l'orientamento parlamentare su dati temi che il governo può fare proprio e che chiaramente funziona ovviamente anche all'attuazione del programma di governo. Quindi, di nuovo, analizziamo il testo costituzionale non sulla base del significato irrazionale, ma sulla base del significato razionale che possiamo dare a questo testo. Io non credo che sia alterata la nostra forma di governo, credo che un sistema come questo possa essere utile e funzionale per gli obiettivi che le ho detto. Qualora questo sistema non fosse utilizzato rispetto a questi obiettivi, ma appunto per mettere sotto scacco, per mettere sotto stress il Parlamento, abbiamo comunque una Corte Costituzionale che è quel soggetto di chiusura del sistema e che si deve pronunciare su questi temi. Peraltro, anche rispetto all'approvazione della certa, c'è un ultimo passaggio del comma 7 dell'articolo 72 che l'avvocato non ha citato e che stabilisce che il regolamento della Camera stabilisce modalità e limiti di questo procedimento, approvazione a data certa, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge. Cioè, è vero che i tempi sono strettissimi, ma il Parlamento deve essere messo nelle condizioni di pronunciarsi su un disegno di legge omogeneo, quindi non un decreto omnibus su mille questioni in cui l'attività istruttoria sia anche complicata, anche per i gruppi parlamentari, per capire qual è la posizione e l'orientamento del gruppo. Quindi c'è anche una disposizione di chiusura di sistema che garantisce che questo procedimento appunto non venga abusato. Lo stato autoritario, l'uomo solo al comando, gli ho già risposto a questa domanda, ho letto come tutti il libro di Gustavo Zagrebelsky, che è molto critico rispetto alla riforma, anche proprio rispetto a questo profilo dello stato autoritario, dell'uomo solo al comando. Io credo che non sarà così proprio perché non viene alterata la nostra forma di governo parlamentare. Il Presidente del Consiglio non ha poi alla fine i poteri del Presidente del Consiglio all'interno di un sistema presidenziale. E quindi da questo punto di vista credo che siano fornite appunto le garanzie per sentirci dire che non si arriva all'uomo solo al comando. Credo che, come spero oggi siamo riusciti a fare, sia nel caso se il sì, la vittoria del sì non è la panacea di tutti i mali, la soluzione di tutti i problemi che riporta in avanti il nostro paese da 50 anni e ci rende moderni, competitivi e tutti più ricchi e più soddisfatti. Allo stesso modo, appunto, se vince sì, non è la deriva autoritaria. Credo che ci siano state proprio delle forzature anche concettuali nel dibattito che non hanno permesso di restare sui temi come invece credo stiamo facendo oggi.
Ci sono altre domande? Prego. Forse sentiamo.
Questo serve solo per registrare.
Sì, sì, allora pensavo posso fare la fotografia. Avrei protestato. Dunque, io non sono stato così ligio come l'avvocato che ha letto la riforma durante le vacanze, perché a quell'epoca il referendum era o contro o a favore del governo, ed essendo le mie convinzioni in questo campo ben ancorato, ritenuti chiuresa, perché tanto serve tempo perso. Poi adesso le cose sono cambiate e sentendomi cittadino di questa nazione mi è necessario partecipare a questo dibattito. Io ho proprio una domanda specifica, ma mi sembra, volevo prima ancora fare una osservazione, che qui si sta un po' modificando il valore delle parole. Cioè, quando lei prima si è lasciata sfuggire questa è una riforma malfatta e poi giustamente si è corretta in complessa, ma lei capisce che una cosa malfatta non ci lascia molto, molto soddisfatti. Anche perché quando io andavo a scuola ho fatto solo quelle basse, le cose mal fatte si mandavano a settembre, no? Adesso non so come funziona nell'università. C'è un vecchio proverbio italiano che dice cosa fatta capo ha, cioè una cosa fatta ci porta al capo di qualcosa. Quindi una cosa fatta bene ci porterà al bene, una cosa mal fatta ci porterà a delle conseguenze che sono negative. E quindi sto cosa di dire, ma sì, dobbiamo farla, poi è mezza malfatta, è malfatta così così, è molto complessa, è così complessa che non è neanche discutibile, perché nonostante i vostri interventi stasera, penso che dovrò ancora approfondire notevolmente la mia opinione, evidentemente mi lascia un po' perplesso, cioè anche ieri sera, tornando a tarda sera in macchina, sentivo uno di innumerevoli telegiornali in cui all'osservazione che era stata scritta frettolosamente, qualcuno gli risponde: ma no, non è vero che è stata scritta frettolosamente, però sono 70 anni che gli italiani aspettano di cambiarla. Il che, questa è un'affermazione che mi sembra di una banalità estrema, purtroppo l'ha fatta il Presidente del Consiglio, l'avesse fatta Marco Monti. No, scusi. Allora, la domanda specifica, cioè un'osservazione alla domanda, per esempio il discorso della rappresentatività, no? Prima qualcuno che è uscito ha detto saremo più rappresentati, no? E evidentemente non si può dire sì, perché prima eravamo 300, il Senato rappresentava la nazione italiana fra 300 eletti, ora lo rappresenterà fra 100 che sono stati in qualche modo non eletti direttamente. Quindi vedete, il concetto di rappresentatività nel senso di sentirsi rappresentato da quello che è, bene o male, non perché se chi mi rappresenta giustifichi che lui si opera necessariamente o opera necessariamente male, questo dipenderà dal suo operato. Ma vedete, il concetto di rappresentatività è sicuramente da questo punto di vista diverso. Poi possiamo anche dire, noi non possiamo più permettersi di essere rappresentati da 330 quando siamo adesso, perché stiamo facendo fallimento, è un altro ragionamento, ma non quella rappresentatività là non ci sarà più. Questa era un'osservazione. Volevo fare una domanda, poi la domanda specifica è questa. Ad esempio, tra questi, diciamo, tra queste le competenze che sono esclusivamente della Camera, esiste anche quella di decidere un eventuale, io dico, entrata in guerra o partecipare a, come esclusiva della Camera? No? Sì, la domanda è per lei.
La domanda è questa.
Ha concluso. Allora, per quanto riguarda il discorso rappresentanza, rappresentatività, allora è un tema importantissimo e cruciale. Personalmente potrei dire che non mi sento da cittadina adeguatamente rappresentata da due camere abbastanza pletoriche che fanno le stesse cose, peraltro lette sulla base di una legge di altri problemi. Poi il tema della rappresentatività si salda anche con la legge elettorale che vogliamo, che immaginiamo per il Senato e per la Camera, e lì apriamo ovviamente lo spazio. Quindi secondo me non è tanto un dato quantitativo quanto un dato qualitativo, cioè la reale capacità dei senatori consiglieri, dei senatori sindaci e dei senatori non più a vita ma a 7 anni, di portare all'interno del procedimento legislativo le istanze dei territori. Su questo io non le chiedo di fare un atto di fede, non lo faccio neanche io, ma per come è strutturato questo sistema io mi sento di dire che una Camera territoriale con quella composizione numerica lì, che poi è in linea con quella delle altre democrazie europee, sia in grado di funzionare. Sia in grado di funzionare in modo anche abbastanza compatto e forse anche a prescindere dalle logiche partitiche e territoriali che forse hanno un po' anche avvelenato il dibattito all'interno del Senato fino ad oggi. Per quanto riguarda il discorso tappe fondamentali nella vita democratica, queste, come avevo detto prima, sono legate ovviamente all'approvazione bicamerale, cioè chiaramente il tema è quello di una camerale. Poi la deliberazione dello stato di guerra impegna ovviamente anche altri soggetti istituzionali che sono garanti dell'unità della Repubblica, con quali il Presidente della Repubblica.
No, lo stato di guerra è dichiarato dalla Camera.
Sì, però chiaramente no.
Dico 78, chiaro.
Sì, però sicuramente la Camera in quel tipo di deliberazione lì non è così libera e rimane comunque un margine di intervento per il Senato. Questo lo stabiliscono le regole.
Se lo chiede, lo chiedono i senatori.
Ebbene, evidentemente
però
lo chiederanno.
Ovviamente di competenza esclusiva della
Camera. E poi esiste anche un potere, scusate, esiste anche un potere di rinvio del Presidente della Repubblica, quindi rispetto alla deliberazione dello stato di guerra.
Il potere della Camera.
La mia considerazione è questa: noi in realtà il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera, che è eletto, no? Il Presidente della Repubblica, il nostro Presidente della Repubblica viene eletto dalle due Camere.
Perché non c'è più l'integrazione dei delegati regionali, perché in teoria le stanze territoriali sono distinte.
Quindi diciamo che il governo, cioè il partito di governo, il partito che esce vincitore dalle elezioni, ha buone probabilità di avere i numeri in ultima ipotesi di cioè quasi matematicamente sarà molto molto probabile che abbia il nome, la possibilità di decidere autonomamente il Presidente della Repubblica. Ma per ritornare su questo aspetto particolare, quello che mi aveva lasciato perplesso è che, no, che un governo, un Parlamento, una Camera che può uscire maggioritaria rappresentando con il sistema attuale, perché è in vigore il famoso italico, anche solo il 30% dei voti, e forse qualcuno dice anche qualcuno meno, possa prendere una decisione di questo tipo, perché questo è una deriva, se non lei prima ha detto deriva governativa, no, questa è una deriva di principi che mi sembra che a livello di cittadino, voglio di cittadino, terra a terra, che ha tante cose, molte di queste cose non sono capite, ma su quello di questo argomento mi sembra che sia veramente un errore scritta così.
Allora, se è la logica di questo sistema costituzionale.
Avvocato, ho letto quello.
La fiducia al governo la dà solo la Camera dei Deputati. Quindi questo
è l'errore.
È una logica.
No, no, è vero, però è logico.
C'è un discorso anche di tenuta complessiva del sistema. Allora, Presidente della Repubblica come organo di garanzia e di chiusura anche rispetto a decisioni di quel tipo. Allora, è vero che l'elezione, la questione che le poneva era quella della famosa ultima soglia di votazione, tra i quinti dei presenti, che ridurrebbe il margine appunto di possibilità per tutti i partiti di rappresentare la loro decisione dell'elezione del Presidente della Repubblica, quindi il rischio di un Presidente della Repubblica, organo di garanzia del sistema, che sia espressione della sola maggioranza. Quello che mi faccio proprio fatica concettualmente a pensare è che come e perché i partiti della minoranza, dell'opposizione, potrebbero considerare come non desiderabile la partecipazione all'elezione del Presidente della Repubblica. Visto che i tre quinti ultimi sono valutati sui presenti, perché non partecipare? Allora, è vero perché non partecipare, potrebbe rientrare in una logica di scambio politico, questo è un tema ed è un problema, però credo che, ovviamente pensando come al solito dei partiti che mi auguro non funzionino, la presenza e la partecipazione all'elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe comunque garantire insomma la partecipazione di tutti i partiti. Questo sempre nel discorso analizziamo le norme della legge di riforma nel modo più sensato e coerente e razionale possibile, posto che i procedimenti politici spesso non sono razionali, però le riforme non si analizzano sulla base del passato.
Può dirmi che la minoranza ha un obbligo politico a partecipare? Cioè noi non possiamo immaginare questo, anzi semmai se vogliamo essere prudenti, buoni contadini, dovremmo immaginare esattamente il contrario, perché generalmente ma non lo so, io non sono
lasciando l'assemblea, quindi abbassando il quorum di partecipazione,
potrebbe essere un calcolo politico, ma scusa dire, ne abbiamo viste tante in Italia, ma se ne vedono tante anche negli altri paesi di questi giochetti qui, no? Cioè noi che siamo, non è che la politica di fronte a non rispettare un principio di equità ci pensi un minuto se soddisfa un proprio principio di convenienza, perché fa parte anche del gioco. D'altronde normarlo in modo diversamente si rischia di andare a toccare forse dei limiti, ma no, non dilunghiamoci. A me sembra, io l'ho fatto come un'ipotesi irrealistica, proprio perché domani mattina sappiamo che fra 3 mesi dobbiamo partecipare alla guerra, io non vado a votare, così tu ti metti il tuo presidente della Repubblica e poi ti fai partecipare alla guerra, e lei dice è fatta politica ma è legittimata, è lì il problema.
Io non le voglio far cambiare idea, ovviamente, perché penso che ciascuno oggi è venuto con una propria, un proprio bagaglio di conoscenze, di convinzioni che prescindono anche dalla lettura del testo, che passano attraverso le convinzioni politiche, quindi sicuramente, anche se così non dovrebbe essere, però il referendum su questo tema ha anche una connotazione politica inevitabile. Se mi chiedi di analizzare il testo della riforma, io lo analizzo sulla base delle sue possibilità di funzionamento, individuando anche le ipotesi di scuola più, non dico irrazionali, però magari meno statisticamente possibili, anche alla luce dell'attuale sistema, e quindi faccio le valutazioni sulla base del testo. Le valutazioni di contesto politico, in questo momento, nel momento in cui io da cittadina sono chiamata a valutare una legge di revisione della Costituzione, mi sento di lasciarle da parte, perché cerco di capire cosa da dirmi il testo, perché oggi i partiti hanno una certa configurazione, oggi ci può essere un determinato clima politico, domani ci può essere tutto un altro clima politico, magari anche peggiore di quello che lei descrive, però il testo va interpretato e non sempre va interpretato nel senso di significati razionali. Poi che la riforma risponda a un'idea che valorizza non soltanto la democrazia che rappresenta, ma anche la democrazia che decide, perché anche la capacità decisionale del governo rientra nelle logiche della democrazia, questo sicuramente è un tema. Lo stesso Italicum è anche questo, è abbastanza un falso considerare che non ci sia un rapporto tra la riforma costituzionale e la legge elettorale. Chi dice questo, secondo me, non si rende conto del fatto che questa riforma è stata proprio pensata in una logica di democrazia maggioritaria. Questo ce lo dobbiamo dire. Poi è una scelta, è un'opzione di carattere politico considerare quale sia quella preferibile, ma non è una frode alla Costituzione, perché rimane comunque un'opzione di proposta politica presente.
Okay. Ci sono altre domande? Sì. Io pregherei però di fare una domanda, evitando un lungo dialogo, perché
ma la mia domanda è molto semplice, siccome magari, ed è questa, può essere che essendo arrivato in ritardo magari voi l'avete esplicitata prima. Sì, no, ma vedi su sì. A me interessava di capire, siccome in vari dibattiti e uno cosa legge di qua, cosa legge di là, ci sono, tornando alla questione della diatriba, superamento del bicameralismo, eccetto alcuni casi, casistiche, ci sono alcuni che dicono sono sei casistiche in cui il Senato può chiedere ritorno, altri dicono 9, altri dicono 13. Chiedo a voi due, a tutti e due, di farmi chiarezza su questo, cioè consapevole che sto Senato rimane nei termini che sono scritti, che avete descritto, quante sono queste casistiche in cui il Senato deve chiedere o può chiedere l'esame di questo? Sono 6, sono 9, sono 13, sono 40, ditemelo voi, punto. Tutti e due.
Ma io ho una scheda di 20, sì, la posso girare? No, ma...
diamo davvero i numeri. No,
andiamo molto sullo specifico.
Diamo davvero i numeri, perché sono stati detti 7, 8, 9, adesso 120, che è un numero che veramente mi terrorizza, ma l'avvocato Paglieri ce le elencherà ad una
no, subito dopo.
Io posso dirle, sinceramente non mi sono posta il problema del numero, cercando di leggere il testo proviamo a vederlo insieme, veramente, così come lo farei con gli studenti, vediamo. No, ma credo, insomma, le ripeto, io non faccio parte di nessun comitato e aderisco alle ragioni del sì nel merito tecnico, non ho, credo di avere abbastanza argomenti di carattere tecnico per poterli sostenere, non intendo raccontarvele, ecco, ci sono cose che non mi piacciono anche della riforma, l'ho detto, anche la configurazione del Senato, qualche luce, qualche ombra, ce lo siamo detti. Allora, prima ipotesi, leggi bicamerali simmetriche, Camera e Senato fanno la stessa cosa, sono quelle indicate all'articolo 70,1, per dire, per elencarne alcune, leggi di revisione della Costituzione, non potrebbe essere diversamente, altre leggi costituzionali, quindi non quelle leggi magari che rivedono complessivamente la Costituzione, ma intervenire su punti appunto specifici, leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, legislazione elettorale
disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, tema insomma caldo e importante. E poi ovviamente forme e termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione Europea, quindi fase ascendente e discendente, cioè come si partecipa alle politiche dell'Unione Europea e come vengono attuate, cosa che peraltro è poi oggetto di una legge, di due leggi, di delegazione europea e della legge europea che vengono approvate ogni anno e che andranno coordinate con questo nuovo sistema. Le altre leggi, e quindi andiamo un secondo insieme, sono approvate dalla Camera dei Deputati. In questo caso quindi non abbiamo più leggi bicamerali simmetriche, ma leggi monocamerali asimmetriche. Perché? Perché è vero che il Senato interviene, ma interviene in ipotesi limitate e appunto con una tempistica stabilita. E veniamo a queste. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati, cioè il comma 3 va a specificare quello che indica il comma 2. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che entro 10 giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei 30 giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo su cui la Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva. Quindi sostanzialmente la palla passa una volta al Senato e ritorna alla Camera. Qualora il Senato però può anche disporre, qua viene identificato da parte della dottrina una terza tipologia, io ve le analizzo insomma così come le vediamo nel testo perché secondo me è l'approccio più semplice. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, cioè la palla è passata al Senato ma il Senato non l'ha toccata, ovvero quando la Camera dei Deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Quindi o il Senato si pronuncia e la palla torna alla Camera che delibera, o la Camera si pronuncia in via definitiva se il Senato nulla ha deliberato.
Che pasticcio.
Io non faccio una valutazione sul mio, sto cercando di spiegarvi insomma come funziona in modo molto... Qua un'altra tipologia. Leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma della Costituzione. Anche qui, siccome non è un testo per iniziati, la Costituzione, seppure abbia delle asperità tecniche e possa essere scritta bene o male, quindi nel senso il malfatto io lo intendo rispetto alla tecnica di scrittura della Costituzione. Non direi mai che è malfatto il Senato, perché non mi aiuta a capire. Posso dire che il Senato ha dei profili che non mi convincono, però che è malfatto, perché darei un giudizio estetico e non è quello che mi interessa dare. Il giudizio estetico lo do su come è scritta, certo, con un numero di parole finito si può esprimere un concetto molto meglio che con un numero di parole infinito, su questo siamo tutti d'accordo. Comunque, articolo 117, comma 4, sono le leggi che riguardano il cosiddetto interesse nazionale. Cioè l'articolo 117, quindi siamo nell'ambito del riparto di competenze Stato-Regioni, quindi nel settore autonomie locali che abbiamo analizzato prima con il nostro moderatore. Bene, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridico-economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Quindi materie che riguardano tutela dell'unità giuridico-economica, c'entra dentro molte grandi opere, facciamo un esempio, che poi è anche una materia abbastanza divisiva anche per le ricadute che può avere sui territori. Bene, per questi casi l'esame del Senato della Repubblica è disposto nel termine di 10 giorni dalla data di trasmissione. E per i medesimi disegni di legge, la Camera dei Deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. Cosa significa? Che servono maggioranze qualificate sia per presentare dei rilievi a quel tipo di legge, quindi il Senato non soltanto deve dire non mi sta bene, non mi convince, ma deve farlo con una maggioranza più alta rispetto alla maggioranza semplice, e allo stesso modo la Camera deve avere una maggioranza ulteriore, quindi più elevata, per motivare perché si discosta dai rilievi del Senato. Quindi capite che in questa materia, nelle leggi che riguardano la tutela dell'interesse nazionale, Stato e Camera sono, scusate, Camera e Senato sono più responsabilizzate ad argomentare, siccome si tratta di materie cruciali, e anche qui il discorso sulla responsabilità. Io scoprirò e capirò chi è che in Senato ostacola magari un procedimento che dal mio punto di vista politico invece è vitale per il Paese, e viceversa,
chi invece osteggia per dire le grandi opere saprà chi in Senato o alla Camera si sta comportando in modo conseguente a quello che è il programma politico di quella determinata formazione politica. Quindi di nuovo responsabilizzazione e chiarezza su chi fa cosa. Poi, equilibrio di bilancio, articolo 81 della Costituzione, introduzione e costituzione del principio di equilibrio di bilancio, sto concludendo, lo dico al nostro moderatore che lo vedo un po'. Allora, disegni di legge in materia di equilibrio di bilancio sono approvati dalla Camera dei Deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro 15 giorni dalla data di trasmissione. Qua il termine, vedete, più 10-15, critica che faccio io. 15 giorni forse possono essere un termine un po' breve per esaminare una legge di bilancio, però io da cittadina voglio, pretendo e spero in una classe politica che sia in grado di esaminare una legge di bilancio che è fondamentale per la tenuta economica del mio paese. E vi dico, io non sono una professoressa universitaria, ma sono una precaria dell'università, ci tengo a dirlo, io sono una precaria dell'università, non sono strutturata all'interno dell'università, vivo di assegni universitari legati a progetti di ricerca che porto avanti, e questo è lo stato dell'università italiana, di grande difficoltà. Quindi io da cittadina, ve lo dico, qua mi smetto i panni della professoressa, ho questa idea, e forse in questo non riusciamo a comunicare a volte quando ragioniamo con i sostenitori del no, perché il no io credo abbiano un'idea di sviluppo economico del nostro paese diversa da quella che immagino io e che vorrei, forse una speranza, forse un'aspirazione, forse un'utopia. Scusatemi, non ho ancora 35 anni, soglia in cui si colloca ancora la giovinezza nel nostro paese, quindi consideratela un'aspirazione di gioventù. Consideratela un'aspirazione di gioventù. Da ultimo, i presidenti, vi dico soltanto questo. Quindi questi sono i procedimenti che ho individuato. Quanti sono? Non lo so, non mi interessa classificarli. Questo è quello che dice quel... Ah, scusate, è quel terribile articolo 70 che nessuno capisce. Io credo che tutto sommato, non è che adesso vi chiedo di ripeterlo, però più o meno, insomma, sono procedimenti con un certo grado di complessità, ma anzi, finalmente capiamo che Camera e Senato cosa fanno, cosa non devono fare rispetto a determinati tipi di legge. Però resta un margine per i presidenti delle Camere di decidere d'intesa tra loro le eventuali questioni di competenza. Perché, anche qui, qua si individua un procedimento, però individuato il procedimento è possibile che insorgano conflitti. Cioè casi in cui, per esempio, il Senato sostiene di doversi riservare più tempo per decidere, oppure il tema della esatta qualificazione di quel tipo di legge. È davvero una legge di interesse nazionale che richiede quel procedimento lì oppure no? È compito dei presidenti della Camera e del Senato di decidere d'intesa tra loro la soluzione di questo tipo di conflitto, quindi a chi passa la palla e in quale termine, entro quali termini. Il Senato della Repubblica, inoltre, questo è un aspetto interessante, può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei Deputati. Questo è qua che ho introdotto un'altra tipologia di subprocedimento, però quello che ci interessa capire è che non c'è più il procedimento bicamerale, non è più la regola. Esiste il procedimento bicamerale simmetrico, esistono poi procedimenti asimmetrici, in cui l'apporto al procedimento legislativo di Camera e Senato è diverso. Però residua comunque in capo al Senato un'attività di controllo anche su quelle leggi, quindi le monocamerali asimmetriche, in cui il Senato abbia un'attività, come dire, limitata, perché sono quelle in cui prende la palla e la ripassa e non se la può più riprendere indietro. Quindi rimane residua comunque un'attività di controllo reciproco tra le due Camere, che forse è l'apporto più interessante e produttivo e proficuo del bicameralismo perfetto per come l'abbiamo conosciuto fino adesso. Io adesso vi lancio, prometto un po' di più.
Grazie. Allora io
ci sarebbe da dire, ma
allora io farei una proposta.
Sull'ultima cosa ci sarebbe.
Noi adesso facciamo una cosa che vada bene per tutti, dopodiché loro si fermeranno qua e verso un quarto di otto troveranno un accordo. No, direi, visto che parecchia gente se n'è andata, ed è comprensibile perché l'ora sta diventando tarda, io lascerei proprio 3 minuti d'orologio per esprimere una valutazione sintetica in cui ciascuno dica: io voto per il no, oppure secondo me si dovrebbe votare per il no, perché si dovrebbe votare per il sì, perché. Quindi in estrema sintesi, anche senza anche senza supporti, come dire, di articoli, cioè lasciate per un attimo da parte la dottrina e tirate fuori il sentimento.
Sì. Io voto no.
Ecco, momento, bisogna spostare gli attrezzi tecnici.
Voto no per il contenuto complessivo di questo testo. E vorrei rilevare che il discorso costi di cui si sta tanto parlando e che rientra nel quesito in modo abbastanza suggestivo, perché quando parliamo di costi saremo tutti lì a dire sì, è vero, meno costi, siamo d'accordo. Allora, dicono i dati che il Senato, la Camera costa 1 miliardo, il Senato costa 500 milioni e con questo ridimensionamento del Senato si risparmierebbe, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, 50 milioni. Ma andiamo a fare un referendum che ci costa 300 milioni. Ma la cosa che non mi piace, e ve lo dico sinceramente, è che questa estrema politicizzazione del dibattito sul referendum, che come abbiamo detto è senza quorum, eccetera, eccetera, non mi piace tanto. Anche col fatto che sembra che il Partito Democratico abbia assoldato addirittura un guru americano per un collaboratore di Jim Messina, che è anche un collaboratore di Obama, per venire a fare un marketing elettorale su questa riforma costituzionale italiana. A parte gli interventi delle grandi banche americane, JP Morgan e compagnia bella, che dicono votate sì perché altrimenti va tutto a catafascio, eccetera, eccetera. Ma la cosa che mi piace ancora meno, è che, allora, la professoressa ha spiegato che la riforma costituzionale può passare o attraverso un'approvazione di Camera e Senato a maggioranze particolarmente qualificate, oppure se è maggioranza assoluta c'è la possibilità di referendum. Il referendum chi lo può chiedere? Un quinto dei membri di ciascuna Camera, 5 consigli regionali o 500.000 elettori. Noi ci saremmo aspettati che, a fronte dell'approvazione di questa riforma, il comitato per il no raccogliesse le 500.000 firme. Ma la cosa curiosa è che la raccolte anche il comitato del sì, cioè di quelle forze politiche che hanno approvato questa riforma. E perché? Perché lo Stato darà a questo comitato 1 euro per ogni firma raccolta. E questo, secondo me, è una cosa ingiusta, se non addirittura immorale. Anche per questo motivo sono sempre più convinto di votare no al referendum.
Perfetto, grazie per la sintesi. E adesso sentiamo perché si dovrebbe votare sì.
No, anch'io cercherò di essere sintetica. Tematiche immorali, relative ai costi, tutto vero, vi ho spiegato anche le ragioni per cui io spero che ci sia, insomma, la possibilità di rivitalizzare lo stato in cui versa economicamente il nostro povero paese. Però vero, la raccolta delle firme, quello che ci interessa è l'esercizio di libertà democratiche che andiamo a svolgere il 4 di dicembre. Ora, siano state raccolte per ragioni economiche, per ragioni politiche, non siano state raccolte le firme, l'importante, credo, anche in ragione comunque del quadro costituzionale abbastanza particolare in cui ci troviamo a operare, con un governo che, come dire, è stato messo più volte sotto scacco dalla sua stessa maggioranza, che ha dovuto trovare alleanze anche trasversali, e questa trasversalità si riverbera inevitabilmente anche sul testo della revisione costituzionale. Il problema anche di tutti i problemi del bicameralismo perfetto si riverberano in questo testo. Tutto sommato, io ritengo che alla fine, complessivamente inteso, perché è questo, noi andiamo a votare una riforma complessiva della nostra Costituzione, vada salvato, e vada salvato per una ragione che credo sia anche quella decisiva, che modifica in meglio e razionalizza il rapporto della nostra forma di governo, modifica e razionalizza il rapporto centro-periferia, migliora gli istituti di partecipazione, abolisce organi inutili e soprattutto non interviene sulla prima parte della nostra Costituzione, che è quella che riguarda principi e diritti fondamentali, sulla base dei quali, grazie ai quali, la nostra Costituzione non sarà la Costituzione più bella del mondo, sarà quella più bella del mondo, ma è quella che ha avuto un'ottima tenuta nel corso di questi 70 anni e appunto
appunto gli strumenti previsti dalla stessa ci permettono oggi di andarci a confrontare, credo, serenamente, appunto a sostegno del sì o del no, e appunto a recarci alle urne il 4 dicembre, spero tutti quanti, con le proprie idee, le proprie convinzioni, ma con qualche elemento in più per decidere. Grazie.
Allora, io ringrazio tutti per la partecipazione. Chiudiamo qui, ma c'è ancora una domanda, quindi questa è fuori tempo massimo. La passiamo lo stesso, però.
Io ringrazio i relatori e il moderatore per l'effervescenza della giornata. Vi invito sabato prossimo qua, ci sarà la presentazione del libro di Greffi, che vedrete poi in locandino uscendo. E buona serata a tutti e grazie.
Grazie. Grazie. Grazie.